Leoni, presente, Rubini, Ferretti, Sandri, Salcedo, Laffi, non c'è, Ornelli, Albicocchi, Cappellano, Baldi, Rossi, Boselli, Ventura non c'è perché ha dato le dimissioni.
Bene. La seduta è valida. Primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali seduta precedente. I gruppi hanno delle osservazioni sui verbali della seduta precedente? Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 2. Comunicazioni del sindaco. Ne ho due. La prima l'anticipava il dottor Poli. Abbiamo ricevuto le formali dimissioni del consigliere Ventura, del gruppo Movimento 5 Stelle. Ne do lettura al consiglio, all'attenzione del sindaco e dei consiglieri del comune di Grissano Morandi. Con questa missiva intendo comunicarvi le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Le motivazioni che mi hanno spinto a questa decisione sono legate a questioni lavorative. Attualmente l'impegno lavorativo mi impedisce di essere presente e di svolgere egregiamente i doveri del consigliere comunale. Sono stato orgoglioso di aver ricoperto questa carica per il tempo di un anno e di essermi impegnato, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. Certo che chi mi sostituirà sarà assolutamente all'altezza del ruolo. Vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro. Con osservanza, Enrico Ventura. Ovviamente le dimissioni del consigliere Ventura, così come previsto dalla legge, sono immediatamente esecutive, quindi lo sono state dal momento in cui lui ha presentato al protocollo comunale questa volontà. Ovviamente sulla base della normativa occorre andare alla surroga del consigliere, individuando nell'ambito dei consiglieri non eletti della lista Movimento 5 Stelle quello che sarà il consigliere, o meglio il non eletto che prenderà il posto del consigliere Ventura, che è dimissionario. Quindi ovviamente sulla base dell'ordine in cui sono state nominati anche i non eletti si procederà. Occorre formale accettazione oppure formale rinuncia. Nei consigli successivi faremo tutto quello che è necessario e quindi verrà individuato il consigliere che sostituirà il consigliere Ventura. Questa operazione si chiama surroga e dal consiglio successivo il consigliere surrogato prenderà formalmente a tutti gli effetti l'incarico. La seconda comunicazione riguarda il fatto che nei prossimi giorni verrà presentato al domicilio dei consiglieri comunali il bilancio di previsione per l'anno 2015. Come sapete, ci sono dei tempi formali di deposito del bilancio presso la sede dell'amministrazione, di valutazione da parte dei consiglieri, con possibilità entro una certa data che verrà specificata nell'inoltro di emendamenti da parte dei gruppi o dei consiglieri comunali. Ricordo, per evitare poi situazioni antipatiche, che gli emendamenti devono necessariamente prevedere copertura finanziaria e che non possono riguardare materie che non sono delegate all'amministrazione comunale in decisione propria. Per intenderci, le problematiche di carattere tributario che sono di competenza dello Stato non possono essere oggetto di emendamenti. Okay? Quindi Questo lo ricordo per evitare poi di trovarci in situazioni così non gradevoli, perché magari si presentano emendamenti su temi che non possono essere emendati e necessaria copertura finanziaria. Bene. È evidente che, detto questo, noi abbiamo la necessità di arrivare con tutte le formalità di legge a predisporre gli aspetti formali e giuridici che accompagnano il bilancio di previsione. In particolare, l'anno 2015 è caratterizzato da un'evoluzione, o meglio un'innovazione normativa, che comporta un diverso criterio di contabilità rispetto a quello che è avvenuto negli anni precedenti. Noi ci stiamo ovviamente già per legge adeguando a questo nuovo criterio di contabilità, che in particolare ci ha portato a fare qualcosa, ad accertare i residui attivi e passivi, quindi le attività e le passività, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda la parte corrente, e a dare conto del riaccertamento contabile di questi attivi e passivi. Ovviamente un accertamento contabile che è stato fatto dalla ragioneria e dal revisore dei conti, così come è previsto dalla normativa. Vi do atto quindi di quello che è il prospetto del riaccertamento straordinario dei residui, così come previsto dalla legge, tenuto conto che nel riaccertamento straordinario trovano posto, in particolare in importi rilevanti, quegli investimenti che, già attivati nel corso del 2014, si sono protratti nel corso del 2015. Ok? Bene. Una volta chiarito questo aspetto, come vi dicevo, vi do atto del riaccertamento straordinario dei residui. Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, così come è stato determinato nel rendiconto che questo Consiglio ha già valutato entro aprile 2015, 74.906,85. Residui attivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate, 158.194,03. Residui passivi cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate, 959.192,68. Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, 1.176.734,48. Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, 2.127.953,55. Quindi abbiamo un risultato di amministrazione frutto del riaccertamento al 1 gennaio 2015, quindi dopo l'operazione straordinaria, di 875.905,50. Questo che cosa significa? Significa ovviamente che gli attivi di questa amministrazione sono quantificati, i residui attivi sono quantificati in 875.905 in più, ok? Quindi è un avanzo per effetto di, vi dicevo che a questa cifra così rilevante concorrono ovviamente degli investimenti che sono stati poi che verranno meglio, perché il bilancio di previsione non è ancora stato presentato, verranno reimputati nell'anno. In particolare vi do enunciazione di quelle che sono le opere pubbliche che in qualche modo concorrono a questo residuo positivo. Noi abbiamo gli interventi di difesa idrogeologica sulla strada di Savignano, che saranno previste nelle opere pubbliche in realizzazione nel 2015, per un importo di 170.558,45. Poi abbiamo il completamento dell'edificio scolastico di Riola Ponte, che come sapete per la palestra prevedeva 600.000 euro, di cui 449 di residui degli anni precedenti sugli investimenti e 150.000 euro per devoluzione di mutui. Inoltre abbiamo la manutenzione degli immobili comunali, in particolare un intervento che si è già attivato e che si sta concludendo sulla biblioteca di Pioppe per 30.650, un l'acquisto di un nuovo gonfalone per 4.722, la ristrutturazione del monumento ai caduti del capoluogo per 45.716, la manutenzione generale di edifici comunali per 5.660, manutenzione della viabilità comunale per 40.000 e altri interventi di difesa idrogeologica, in particolare in relazione a un movimento franoso in località Veggio, di 20.804. Ecco, queste sono cifre importanti nel loro totale degli investimenti che sono a cavallo tra un esercizio e l'altro, e quindi il motivo principe di questo riaccertamento così importante. Bene, sì, esattamente, di qua, esatto. Chiedo al segretario se la mia è una semplice comunicazione, è una comunicazione. Quindi qualora poi ci siano delle richieste di valutazione, magari da parte dei consiglieri possiamo richiedere in sede di commissione bilancio o in sede di conferenza di capigruppo o di consiglio comunale al nostro ragioniere di dettagliare meglio quella che è la procedura. Ovviamente gli esiti di questa operazione, che sono già stati vagliati e avallati dal revisore dei conti, saranno ovviamente all'interno del bilancio di previsione per 2015. Bene. Punto numero 3. Imposta municipale propria, IMU, aliquote e detrazioni per l'anno 2015. Per quanto riguarda ovviamente il punto 3, così come successivamente il punto numero 4, il punto numero 5, il punto numero 6 e 7 sono tutti punti all'ordine del giorno, come anticipavo, propedeutici al bilancio di previsione. La legge stabilisce che prima della presentazione del bilancio di previsione il Consiglio deve pronunciarsi su quella che è ovviamente la strategia, o meglio l'impostazione e in particolare la tassazione che intende proporre nel corso dell'esercizio. Per quanto riguarda il punto 3, nello specifico imposta municipale propria, IMU, aliquote e detrazioni 2015, come sapete l'IMU è ancora prevista dal punto di vista normativo solo ed esclusivamente sugli immobili che non rappresentano prima casa di abitazione, quindi sulle seconde case o pertinenze superiori alla prima. Tenete conto che l'IMU, come sapete, è stata introdotta qualche anno fa in sostituzione dell'ICI. Questa amministrazione intende confermare l'aliquota prevista per l'anno 2014 e anche nel 2015, quindi il 10 è 6. Non ci sono variazioni, non ci sono variazioni neanche nel regolamento, quindi io mi fermo, a meno che, cosa preferite, faccio un discorso complessivo su tutti i punti e poi dopo magari così argomentiamo. Ecco, vi ho fatto un breve scurso sull'IMU, quindi questa giunta propone al Consiglio il mantenimento dell'aliquota già prevista nel 2014 e anche per il 2015. Se facciamo un discorso complessivo, anticipo quello che sarà il contenuto della relazione politica che verrà legata al bilancio di previsione e le argomentazioni ovviamente con cui l'assessore al bilancio presenterà lo strumento finanziario per l'anno corrente. Noi siamo di fronte a una progressiva riduzione dei trasferimenti ai comuni da parte dello Stato, riduzione che di fatto ha comportato negli ultimi anni sempre una difficoltà maggiore a poter garantire lo stesso livello di servizi in presenza, come dicevo, di una situazione finanziaria sempre più difficile. È evidente che le competenze dei comuni nel tempo non sono affatto diminuite, anzi oggi di fronte a una crisi economica importante siamo di fronte a maggiori bisogni, soprattutto in campo sociale, e questa amministrazione non ha mai nascosto, mai, in nessuna occasione, che in particolare in campo sociale e scolastico non avrebbe operato anche in momenti di recessione come quello che stiamo passando, dei tagli rispetto ai servizi erogati. È inevitabile che si arrivi a una ridefinizione della spesa pubblica, perché ritengo che nel corso degli anni sulla spesa pubblica abbiano gravato troppe disfunzioni che hanno portato a un lievitare del debito pubblico importante. Una spesa pubblica che non sempre quindi era giustificata nell'ammontare da effettive esigenze o da quell'efficienza e quell'efficacia che ci si poteva aspettare. Detto questo, dobbiamo ancora una volta constatare che purtroppo la scelta più semplice da parte di qualsiasi compagine governativa di ridurre la spesa pubblica attraverso tagli lineari che non tengono conto effettivamente della qualità o del contenuto di questa spesa è abbastanza diffuso e di anno in anno si sono avvicendati provvedimenti che sono andati in questa direzione. Questa era la premessa. Arrivo in concreto a definire, per quanto ci riguarda, il differenziale tra l'anno 2015 e l'anno 2014 rispetto ai trasferimenti, che è circa di 370.000 euro. Se consideriamo che il nostro bilancio di parte corrente è più o meno di 3 milioni e mezzo, capite anche voi che incidenza importante ha questa differenza sui trasferimenti, che è originata in parte da provvedimenti già previsti dai governi Berlusconi, Monti, Letta, in parte frutto di non rifinanziamento, in particolare del Fondo di Solidarietà Comunale. Se vi ricordate, quando abbiamo sottoposto al Consiglio il consuntivo per l'anno 2014, nell'analisi triennale delle poste delle entrate, si è evidenziata la riduzione delle entrate tributarie e poi giustamente da parte dei gruppi si è sottolineato che la percezione da parte del cittadino non va in questa direzione. Ma è evidente che abbiamo avuto nel tempo una modifica sostanziale da questo punto di vista, che in parte è stata compensata dallo Stato, ma solo in parte. Parlavamo prima di quello che per anni è stato l'elemento di maggior gettito per i comuni, l'ICI. Per anni abbiamo pagato l'ICI, il comune di Cristana applicava l'ICI al 6. Nel momento in cui siamo passati all'IMU abbiamo applicato il 5,5. Nel momento in cui l'IMU sulla prima casa non è stata applicata, questo dal governo Berlusconi, è stato compensato almeno in parte ai comuni il mancato gettito derivante dall'ICI. Capite che la principale fonte di entrata scompare, è evidente che i comuni, se vogliono garantire i servizi, devono comunque avere dei trasferimenti. Questa compensazione è avvenuta anche quando, perlomeno in parte, anche quando l'IMU sulla prima casa è stata reintrodotta e anche quando si è trasformata in TASI. Capite che, tanto per dare qualche numero, dal 5,5 che era la percentuale applicata al comune di Grissana al 2,5 che è la percentuale minima della TASI, per un comune è un introito in meno assolutamente rilevante. Quindi, come vi dicevo, negli anni questo differenziale, seppur in parte, è sempre stato garantito dallo Stato. E cioè, lo Stato compensava. Dicevo in parte, perché non ha mai compensato il gettito per intero. Bene, quest'anno ad oggi questo differenziale non è stato compensato e quindi si va ad aggiungere a quelli che sono ovviamente i tagli alla spesa pubblica che erano già stati previsti negli esercizi e nei governi precedenti. Fatta questa premessa e detto che il differenziale era di 370.000 euro, non vi nascondo che a quel punto effettivamente abbiamo avuto la necessità ancora una volta di darci delle priorità. Le priorità ve le accennavo e le riproponiamo anche per questo esercizio. Cioè, noi riteniamo che in questo momento i servizi alla scuola e al sociale non vadano disattesi, non vadano ridotti e quindi riteniamo di doverli e poterli garantire allo stesso livello degli anni precedenti. Ovviamente interverremo ancora una volta sulla spesa corrente, in particolare in settori a noi molto, molto cari in termini di virtuosità, parlo soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico, quindi tutte le utenze che riguardano l'energia, energia e calore. Introdurremo un nuovo progetto sperimentale per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, tendendo tendendo anche a valorizzare la virtuosità delle diverse aree territoriali attraverso un progetto, come vi dicevo, sperimentale, che ci auguriamo possa raggiungere obiettivi importanti. E questo è il motivo per cui, pur in presenza di un aumento già deliberato da parte dell'Assemblea di Cosea Consorzio, in relazione, che come sapete è il consorzio che gestisce la discarica in cui noi conferiamo la nettezza urbana, vi dicevo, pur in presenza di un aumento di costo di smaltimento a tonnellata già deliberato da Cosea Consorzio, questa amministrazione non modifica il quadro economico-finanziario della tassa sui rifiuti, che quindi viene mantenuta nelle stesse misure dell'anno precedente, e per il cittadino semplicemente ci sarà qualche euro di variazione per effetto del fatto che è diminuito il numero degli utenti, quindi stesso costo spalmato su un numero un pochino più ridotto di utenti. Ecco, queste sono le sole variazioni che avremo sulla Tari, che quindi rimane invariata rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la Tasi, questa amministrazione ritiene che la tassazione sulla proprietà sia una tassazione assolutamente impropria, così come è stata concepita e strutturata nella finanza locale. Voi sapete che già dall'introduzione della Tasi noi avevamo scelto di fermarci all'aliquota minima del 2,5, che riproponiamo anche per il 2015. Quindi IMU al 10,60, Tasi al 2,5, Tari uguale al 2014, le tariffe, quindi piano finanziario, vi dicevo, uguale al 2014, le tariffe con un piano finanziario identico, con una base imponibile leggermente più bassa, addizionale IRPEF. E questa è l'unica variazione che, malgrado, noi proponiamo a questo Consiglio. Quindi noi non avevamo l'addizionale IRPEF allo 0,8, perché era allo 0,7, e proponiamo di aumentarla allo 0,8. Vi devo dire che sono assolutamente consapevole che in un momento come questo un gettito peraltro di 60.000 euro, come quello stimato, è un gettito modesto. Purché modesto, ci permette di raggiungere quell'equilibrio di bilancio che altrimenti non saremmo riusciti a trovare. È evidente che per ogni cittadino sarà qualche euro, avremmo voluto evitarlo. Non siamo riusciti a evitarlo. Devo dire che la scelta di mantenere inalterati i servizi prevale sul rammarico rispetto a questa operazione, che, come dicevo, di per sé in altri momenti poteva sembrare marginale, considerato l'importo. In altri momenti poteva sembrare marginale. Ovviamente questo si concretizzerà pro capite, capite anche voi, 60.000 euro pro capite sono qualche euro. Se avessimo avuto le condizioni, ci piaceva continuare, a differenza di altri territori, a differenziarci anche su questo. Non è possibile, non ci sono le condizioni e, nostro malgrado, facciamo questa proposta. Mi fermo. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Sì, grazie. Ma allora, sa qual è la paura? Di ritrovarsi staltrando esattamente nella stessa situazione. Quello che dite voi non fa una piega. È esattamente la contingenza dei tempi attuali. I soldi non vi arrivano dallo Stato, da qualche parte bisogna mantenere i servizi essenziali al territorio. Il problema qual è? Che il prossimo anno ci ritroveremo nella stessa situazione e quello dopo idem. Di fatto il dibattito su questi temi è fossilizzato, intrappolato nella contingenza, nella necessarietà. E anche la possibilità di scelta è intrappolata in questa necessarietà, imposta da altri. L'ha detto lei prima. I tagli sono evidenti, sono nazionali e vanno a impattare direttamente sul territorio. Ce lo ripetiamo, ce lo siamo ripetuti anche l'anno scorso, siamo sempre lì. Sono contenta che almeno le tariffe siano rimaste uguali, ma ciò non toglie che oltre all'iniquità di queste tassazioni, che sono concettualmente inique, hanno comunque un impatto forte, soprattutto in un momento di crisi. E voi non siete nella situazione di poter alleviare questo impatto, non siete nella situazione di poter proporre uno sgravio per famiglie non abbienti o con disabili o con o chi semplicemente apre un'attività nuova in un piccolo paese dove tutti stanno scappando. Sarebbe il caso di dargli almeno uno sconto sulla Tari, per esempio, no? Guardi, incentivi. Però se rimaniamo fermi a questa fissità delle cose, rischiamo veramente di essere intrappolati in questo vortice di conti virtuosi, ma che non ci troviamo poi morti e virtuosi, lo scriveranno sul nostro epitafio, speriamo di no. Allora, dobbiamo allargare un po' il discorso e lo dobbiamo fare, e non è allargare il discorso, andare fuori tema, perché sono esattamente quei temi che vanno a incidere nella vita di tutti i giorni, lei che può fare tagli che magari non vorrebbe fare e i cittadini che si trovano a sborsare soldi che magari vorrebbero tenere per altre necessità, soprattutto quando si perde il lavoro, perché in questo comune purtroppo come in tanti altri è tutto in calo. È in calo l'occupazione, è in calo la gente, sono in calo le attività commerciali, sono in calo le imprese. E questo è un dramma. Il discorso generale qual è? Il discorso di voi sindaci è spesso relegato a un sentimento di impotenza rispetto a questi temi. Ma non è vero. Voi sindaci avete un enorme potere, per un semplice fatto. Ciascuno di voi fa riferimento in qualche modo, direttamente o indirettamente, ai partiti che li ha elencati prima, hanno governato negli ultimi anni. Qual è la vostra importanza? Voi avete in mano il loro elettorato. L'avete voi. Loro ci mettono i tagli e voi ci mettete la faccia. Ora, che cosa accadrebbe se al di là delle dichiarazioni spot di Fassino ci fosse una vera unità dei sindaci su questi temi? Se ciascuno di voi, e non solo quelli dei piccoli comuni, ma anche quelli dei grandi comuni, delle grandi città, che spesso purtroppo sono schiavi di altre logiche politiche, ci sono molte persone che debbono troppo a troppi partiti. E allora a voi spetta questo compito, forse ingrato, ma è necessario a questo punto, di fare sponda unica, una vera unione di intenti coraggiosa verso il governo, attualmente in carica perché ci abbiamo questi in questo momento, e dirgli banalità. Caro governo, invece di approvare Job Act, che va a ridurre i diritti, a intaccare i diritti dei lavoratori. E sfido chiunque di voi, che siete gente di sinistra, a dire il contrario. Andiamo a attaccare i privilegi dei funzionari pubblici, quelli che menzionavo l'altro giorno in commissione, per esempio, delle caste dei funzionari pubblici, che rimangono intoccate e intonse a qualsiasi governo, che anzi le implementa aggiungendo le proprie nomine di propria rappresentanza a questa casta. È questo che va fatto questo discorso, non da un sindaco, non da due, ma da un intero territorio, perché voi avete in mano il loro elettorato. Secondo me è una potenza incredibile e non vedo alternative. E vi risponderanno, che cosa vi risponderanno? Ovviamente che loro stessi sono sottomessi ad altre necessità più grandi di loro. Non è vero, perché la politica nazionale è fatta di scelte. Se hanno sbagliato delle scelte, se si è sbagliata la Fornero, non devono pagare i cittadini, né quelli di Grissana né quelli di altri comuni. Se hanno fatto delle promesse in Europa promettendo riforme, perché la vitalità di questo governo è solo nel dobbiamo sforare nel nazionale per forza, perché ha un impatto diretto su quello che facciamo tutti i giorni, se la loro vitalità riformista riguarda solo riforme che vanno in un'unica direzione, quella direzione si chiama Spagna e Grecia, è loro la responsabilità. Se loro sbagliano in Europa, loro devono pagare, non noi. E neanche voi ci mettete la faccia, dovete fare i tagli. Io credo che questo sia condivisibile. Ma il potere vostro è grande, perché avete voi il territorio. Io mi aspetto questo da tutti i sindaci. Ed è possibile. La strada invece cui siamo avviati è quella appunto verso la Grecia, verso la Spagna. La Spagna viene definita come il grande successo dell'austerity, in realtà alla disoccupazione del 27 e il reddito medio è calato, questi sono i loro parametri di successo. E la conseguenza poi che qual è? Che i partiti di governo hanno perso il potere, hanno andato su Podemos e loro faranno la stessa fine. Quindi questo noi dobbiamo pretendere dal nostro governo. Entrando nel dettaglio, che dire? Ripeto, almeno non sono aumentate le tariffe, ma sono comunque importanti. Un'amministrazione locale dovrebbe permettersi il lusso avere la possibilità di attuare degli sgravi. Per esempio, soprattutto per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, che è molto impattante, la Tari, sulle nuove attività che vengono aperte. Se siamo in un momento di crisi, ed è questo consolidato ovviamente, quasi un luogo comune, è il momento di investire, non di tagliare. Questo il governo lo sa e lo deve sapere. I tagli peggiorano la crisi, l'investimento aiuta a uscire dalla crisi, come è stato nel 29, come insegnava Keynes, eccetera. E quindi noi non possiamo altro che accettare quello che viene imposto supinamente. In realtà noi voteremo no, ovviamente, per ripugnanza verso questo tipo di imposte che lei stessa ha riconosciuto inique, anche se necessarie e inesorabili. Che dire? Non c'è molto altro da dire. Vorremmo per esempio vedere l'addizionare IRPEF. Ci piacerebbe vedere la scaglionata per fasce di reddito, sarebbe più giusto. Ma dal momento che siamo già al massimo, all'8%, ci può scaglionare. Siamo già lì. E questi 60.000 euro che lei ha recuperato, non li doveva trovare lei, li doveva dare lo Stato. Li doveva dare il governo, esattamente. Allora, o voi sindaci vi unite al di là delle convenienze di partito, con coraggio e faccia tosta, prendete quello che spetta di diritto ai cittadini, o continueremo a parlare l'anno prossimo d'Italia e la cultura, d'Italia e la cosa che fanno bello un comune per far tornare i conti. Virtuosi ma morti. Non mi viene in mente nient'altro per il momento.
Grazie consigliere Boselli. Altri? Consigliere Cappellano?
Dovrò votare no per le motivazioni che ha appena elencato anche la Sara Boselli. No, perché è una critica, non è una critica assolutamente verso la Graziella, che penso che abbia fatto i salti mortali per poter fare di questo bilancio i minori tagli e colpire il meno possibile famiglie e... Però è una critica forte verso il nostro governo che continua a non dare i finanziamenti che spettano a questo comune e agli altri comuni, quindi tutti, scaricando il problema quindi ai comuni. In un momento come questo, dove gli aumenti cadono a pioggia sulle famiglie, aumento dell'IVA, aumento della tassa sulla prima casa, che noi non abbiamo applicato, ma quello è la via che si è seguita in questo periodo, anche l'aumento dell'IRPEF, che è una tassa che colpisce tutte le persone fisiche, in ugual misura va ancora a aumentare e quindi non mi sento di votare sì. E riguardo alla critica che veniva fatta sulle attività produttive, come ci faceva presente la Graziella in fase di preconsiglio, io non ho tutte le informazioni, ma chi meglio di me potrà darle. Comunque abbiamo la fortuna che c'è questa azienda che vorrà insediarsi in questo comune e in quel caso la Graziella ha aperto un tavolo di dibattito per poter trovare delle soluzioni insieme per agevolare questa azienda a insediarsi nel nostro territorio. Quindi da parte della Graziella sicuramente la volontà c'è di avvicinarsi ai cittadini, infatti non ha toccato neanche in questo caso i servizi al servizio pubblico dei pulmini. Da qualche parte i soldi li deve tirare fuori, quindi ha fatto questo tipo di scelta, che non mi sento però di votare sì, per critica comunque al governo.
Bene, grazie consigliere Cappellano. Altri? Consigliere Baldi?
Allora, che dire, hanno già detto tutto, cioè mi ripeto, ma ormai ce lo siamo detti anche in conferenza di capigruppo, mi ripeto, e i tagli che dovevano essere fatti, e qui non guardiamo il colore politico dei governi che si sono succeduti, si sono sempre fatti a discapito degli enti locali. A discapito degli enti locali sono andato a tagliare sui comuni, e quindi i comuni di per sé si rifanno sul cittadino, quindi alla fine l'aliquota, l'addizionale IRPEF andrà a incidere sia sui privati ma anche sulle imprese. Questo naturalmente è un male, perché la tassazione in Italia è la più alta d'Europa sulle imprese. Abbiamo un governo che era partito, è un governo che ha un nome, che si chiama Renzi, governato con una forza politica che è il PD, che sembrava che dovesse agevolare l'Italia, ma non so quanto la sta agevolando. Doveva essere un rottamatore, rinnovatore, per me invece un conservatore, ma di quelli dell'ancien regime, proprio di più, si va anche oltre. Possiamo dire un piccolo Berlusconi di sinistra, ma siamo su quella via lì. Credo che i tagli che doveva fare il governo Renzi doveva fare a livello alto, non a livello basso. E a livello alto ce n'era tante da tagliare. C'era da tagliare una legge elettorale con un Senato che è ridicolo, per mantenere su una doppia Camera che non esiste in nessun paese europeo. C'è da tagliare sui funzionari pubblici, c'è da tagliare sugli enti sovrapposti, anzi in Italia siamo, si può dire, dei geni. Noi facciamo, togliamo le comunità montane, le trasformiamo con la legge Monti in unione dei comuni per avere lo stesso ente, o se no trasformiamo le province in città metropolitane che poi non hanno soldi, cioè, ma a cosa stiamo giocando? A che gioco stiamo giocando? Cioè, sulla pelle dei sindaci si fa una politica nazionale totalmente errata? Totalmente errata. Quindi ci sono i colpevoli, colpevoli che direi anche l'ex Presidente della Repubblica ha fatto le sue colpe, perché non dimentichiamoci che siamo in un paese che è da tre governi che non si vota. Tre governi, Monti, Letta, Renzi. In nessun paese democratico sarebbe accaduta una tale schifezza, dico, perché non sono eletti dal popolo. Nessuno l'ha eletti. Oltretutto gente che passa da una parte a quell'altra, appoggia, non appoggia, è stata votata in una maggioranza, va in un'altra, non è sistema. Questo è per portare alla rovina qualsiasi paese europeo. L'Italia si definisce europea, ma non è. Non è facendo in questo modo qui. Quindi i colpevoli ci sono. I colpevoli è il signor Renzi, il signor Letta, il signor Monti e anche il signor Berlusconi. Non ci metti, io li metto tutti insieme. Questa classe dirigente italiana politica non è degna di rappresentare l'Italia in qualsiasi punto del mondo, in Europa, in America, in Asia. Hanno dimostrato la propria incapacità. Quanto vogliamo capirla? Non lo so. È 8 anni che ci tirano per il naso. 8 anni. 8 anni di crisi, 8 anni di gente che si è dovuto perdere il lavoro, 8 anni di gente che si è ammazzata perché ha perso il lavoro, e ancora siamo qui a discutere di aumentare l'aliquota addizionale IRPEF sulla gente e sulle imprese. Cioè, questo è veramente, cioè, non ha colpa al comune di Grizzana, ma è una cosa ridicola, ci sono dei colpevoli. Questo, quindi il nostro voto sarà assolutamente contrario all'addizionale IRPEF, perché mi sembra che sia la colma sia piena. Grazie.
Grazie consigliere Baldi. Altri? Assessore Salcedo?
Ma, direi che sicuramente sono comprensibili le discorsi di valenza politica generale sui quali ci potremmo confrontare e cercare di entrare nel merito in maniera più analitica su cosa sta cercando di fare questo governo, che cosa è riuscito a fare, cosa non è riuscito a fare e così via. Mi pare però prioritario tornare a considerare che stiamo parlando del governo di questo comune, il governo di questo comune per il quale siamo stati eletti, per il quale i cittadini hanno espresso la loro fiducia. Governo di questo comune che va fatto nelle condizioni date. Oggi ci troviamo a governare con un governo di centrosinistra nel quale la maggior parte delle persone che rappresentano la maggioranza si riconoscono. Domani potremmo trovarci a governare con un governo diverso, come è capitato a voi e sta capitando a voi, diverso da quello che noi desidereremmo. Nelle condizioni date vanno fatte delle scelte, come ha espresso il sindaco. E quindi mi piacerebbe sapere, al di là appunto di questi discorsi di massima, sui quali appunto si potrebbe dibattere a lungo, quali scelte diverse avrebbero fatto le forze politiche presenti in questo Consiglio e anche, mi permetto di dire, quali scelte diverse avrebbe considerato la consigliera Cappellaro, che fa parte formalmente della maggioranza, e la quale ha avuto anche modo di partecipare a una riunione di maggioranza nella quale sarebbe stato possibile discutere eventuali soluzioni alternative. Soluzioni alternative che, nelle condizioni date, lo ripeto, sarebbero passate o per un aumento indiscriminato della pressione fiscale o per una riduzione significativa dei servizi forniti ai cittadini, con particolare riguardo a quelli relativi ai servizi alla persona, oppure, come ha preferito fare questa amministrazione, con un intervento estremamente ridotto, selettivo sul carico fiscale, che unito a numerosi interventi di riduzione di controllo della spesa hanno permesso di raggiungere la quadratura del bilancio.
Grazie assessore Salcedo. Consigliere Albicocchi.
Sì, mi collego un po' al discorso che ha fatto il consigliere Salcedo, cioè di fatto parlo come consigliere e come anche rappresentante del gruppo Qualità e Futuro Grizzana Morandi. Quando siamo seduti a questo tavolo, ve l'ho già ribadito tante volte, dobbiamo fare delle scelte. E anch'io vorrei sapere come potevamo trovare quei 60.000 euro che mancavano al nostro bilancio. Perché sicuramente, sia come cittadino che come consigliere comunale, un aumento non è mai visto in maniera positiva. Ma è chiaro che la scelta era o tagliamo qualcosa, e anche lì bisogna avere coraggio e capire cosa tagliare, ma credo che nel comune di Grizzana Morandi tutto quello che è stato possibile eliminare delle spese, definiamole, Graziella, possiamo dirlo, superflue, sia già stato fatto. E l'aumento di un punto di IRPEF sicuramente non è una cosa positiva, ma era necessaria. Come diceva giustamente Sergio, è una situazione imposta, non è una scelta che abbiamo dovuto fare noi, perché se questi 60.000 euro, e poi altri, Graziella, se tu vuoi illustrare, che mancavano nelle casse del comune, non si potevano trovare nel cilindro da cui esce il coniglio, perché tutti i giorni l'amministrazione comunale si pone davanti a fornire servizi ai cittadini. Quindi la scelta, scusate se la semplifico, è non aumentare di una piccola parte, e se volete c'è un prospetto che fa vedere che il comune di Grizzana Morandi possiamo dire che è in linea con gli altri, se non anche abbastanza virtuoso rispetto agli altri, si è dovuto porre questo piccolo aumento. Personalmente reputo più corretto un aumento dell'IRPEF rispetto a una TASI che va a colpire la casa. L'IRPEF va a colpire fondamentalmente i redditi e in base a un meccanismo di a scalare, insomma. Quindi faccio veramente fatica ad accettare un voto, non dico contrario, però essere contro questa manovra perché di fatto permette al Comune di mantenere i servizi. Poi condivido il discorso che avete portato avanti, che probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Sono pienamente d'accordo, ma in questa sede qui parliamo dell'amministrazione del Comune di Grizzana Morandi. Abbiamo sicuramente idee diverse, abbiamo sicuramente visioni diverse rispetto ai problemi, però mi farebbe piacere che in questa sede parlassimo della nostra organizzazione, di quello che possiamo modificare noi, visto che ne abbiamo parlato anche l'altro giorno a livello di conferenza dei capigruppo, perché probabilmente a volte vorremmo sostituirci ad altre sedi. Invece noi in questo momento dobbiamo parlare di questo. E nella visione di questa votazione credo che si sia fatto la manovra meno dolorosa per i nostri cittadini. E parlo da cittadino. D'accordo? Perché altrimenti la soluzione, credo, Graziella dimmi se sbaglio, sarebbe stata una riduzione dei servizi. E i servizi fondamentalmente, quelli che sono rimasti, sono i servizi alla persona, minori, disabili e anziani. Per quanto riguarda la TASI, chiedo al dottor Poli se ci può illustrare una cosa. Non credo che sia possibile la modifica dell'aliquota della TASI. Deve essere compresa, mi pare, il 100% della TASI, scusa. Della TARI non è possibile modificarla, mi pare. Deve essere perfetto, ok. Quello che si diceva prima, che si voleva provare a proporre una riduzione della spesa da parte delle attività produttive, questa cosa non è possibile dal punto di vista della legge. Poi Graziella, dimmi tu se...
Bene, grazie consigliere Albicocchi. Allora, la replica breve, la replica breve la consento a tutti, ok? Per par condicio, perché ovviamente questo è un tema abbastanza... Quindi tutti coloro che vogliono replicare brevemente, anche se come sapete la replica non è prevista. Consigliere Baldi, breve replica.
Allora, la replica è presto detta, cioè sicuramente che tra tagliare i servizi, aumentare l'IRPEF, aumentiamo l'IRPEF, però che uno mi venga a dire qua che l'IRPEF è la cosa di minor male, no. Io da imprenditore ti dico la cosa che a noi ci fa più danno è la tassazione, perché abbiamo raggiunto un livello che è insopportabile, quindi anche l'1% o i 100 euro danno fastidio, questa è una prima cosa. Sulle proposte, torno al consiglio precedente, servizio pubblico. Ho fatto la mia proposta, voi avete detto noi non l'accettiamo perché non tagliamo di un euro il servizio pubblico del trasporto scolastico, e io ho detto va bene, mi sono incavolato, però ho dovuto dire va bene perché siete voi la maggioranza che governate questo comune. Io vi propongo, voi non accettate, io porto le mie pive a casa e arrivederci, grazie. Però se mi permettete, io sui governi che vi ho detto ho pienamente sfiducia. Perché un governo che è amministrato da una forza di centro-sinistra dovrebbe avere tutela dei cittadini, non vessarli ancora di più. Che poi dopo la colpa passi al sindaco perché è la primo parafulmine sul territorio, questo è certo, però non mi sembra giusto neanche questo. Questa è la mia replica. Grazie.
Grazie consigliere Baldi. Consigliere Cappellano.
Così. Ribadisco che la mia critica non era assolutamente verso la Graziella, che ha fatto i salti mortali per fare quadrare il bilancio e tanto di cappello. Io non ho assolutamente le sue competenze dal punto di vista di bilanci, e non mi sogno neanche lontanamente di andare a giudicare il suo lavoro, che ribadisco è stato un lavoro eccellente sia per il primo e anche adesso. La mia critica è esclusivamente verso questo governo che continua a non dare respiro ai comuni. Questo, punto e basta. Questa era la mia critica. E il mio appoggio verso questo gruppo non è solo formale, ma direi anche attivo, visto che comunque penso che esprimere il proprio giudizio non sia una questione di essere o non essere all'interno di un gruppo, ma usare ed esprimere la libertà propria di pensiero. Punto.
Bene. Mi ha chiesto la parola l'assessore Rubini, gliela do con precedenza perché non è ancora intervenuto.
Sì, diciamo che per quello che riguarda il consigliere Cappellano, cioè quando si fa parte di un gruppo sarebbe più logico, quando si ha una perplessità come è stata anche l'altra volta, parlarne nel gruppo di maggioranza e magari venire in consiglio con delle proposte unanimi, se è possibile. Poi è chiaro che ognuno ha la facoltà di decidere a modo suo su come votare, su come riporsi. Però se la critica è verso questo governo, cioè qui si sta decidendo, cioè, del consiglio comunale di Cristiana Morandi, non di, e quindi mi sembra proprio sbagliata questa presa di posizione, scusa Narita, ma bisogna che te lo dica. Cioè, per quello che riguarda invece tutte le critiche che sono state fatte nella politica nazionale, si condividono sicuramente per quello che riguarda l'altissima tassazione che, lo ripeto da imprenditore, anch'io subisco tutti i giorni. Diciamo che per quello che mi riguarda, sempre a livello politico, l'ultimo governo è un anno che è governo, non è che si cambi il mondo in un anno. Tornando alla nostra situazione, che è ben più logico, di cui è ben più logico parlare, secondo me, cioè, è vero, tu l'altra volta avevi parlato della diminuire il costo del trasporto scolastico, cioè, allora lo ripetiamo, cioè, questa amministrazione sceglie di dare un certo servizio ed è una scelta che fa questa amministrazione, essendo anche un'amministrazione di sinistra, mi sembra logico che faccia così. Cioè, se ci fossero delle altre proposte, io sono ben disposto ad ascoltarle e a prenderle in considerazione. Però, ripeto, se la scelta è di aumentare l'IRPEF o diminuire il trasporto scolastico, certamente, cioè, come è stato, noi scegliamo la prima ipotesi. Grazie.
Bene, grazie Assessore Rubini. Consigliere Boselli.
Brevissima replica. A Sergio e Nicola, ma il problema sta proprio in quello che avete detto voi. Allora, premetto, nessuno di noi ha la soluzione in tasca, la verità in tasca, altrimenti non staremmo qui. Non staremmo neanche al governo alla BCE, perché mi sembra che abbiano idee poco chiare anche là, però non abbiamo la verità in tasca, questo glielo garantisco. Ma in quello che avete detto voi sta esattamente, secondo me, il nostro problema. Cioè, tu Sergio hai detto, buona parte di noi sostiene quel partito che è attualmente al governo, ma qui parliamo d'altro, no? Qui parliamo di politica. Cioè, la situazione va sbloccata a livello politico. Voi siete impiegati comunali o siete persone che si occupano con passione di politica? La seconda. È per questo che è importante riappropriarsi del proprio ruolo politico e delle proprie responsabilità politiche. Proprio per quello che hai detto tu. Stiamo dalla stessa parte di quello che sta al governo. C'è un problema. E far sentire la propria voce è molto importante, soprattutto se la vostra. È in questo contesto che la sua opinione divergente è un arricchimento per voi, una ricchezza. Ho chiuso.
Assessore, grazie consigliere Boselli. Assessore Salcedo.
Sì, capisco il tuo ragionamento. Il problema è che, a mio avviso, ci sono diverse sedi in cui si deve e si può operare. Questa è una sede in cui deliberiamo decisioni che hanno ricadute concrete e immediate sulla vita del comune che amministriamo. Un gesto politico rivoluzionario, quale potrebbe essere quello di non approvare il bilancio che sta proponendo la stessa giunta, porterebbe a una situazione ovviamente paradossale. Quindi, questo però è un gesto parallelo che può essere preso in altre sedi, magari di partito, con opportuna discussione, e non è detto che alcuni di noi non lo stiano facendo. Concludo soltanto con un paio di osservazioni su concretamente quello di cui stiamo parlando. L'un per mille di aumento dell'aliquota IRPEF su un imponibile di 10.000 euro, quindi molto più basso della media dei lavoratori dipendenti di sicuro e anche di noi imprenditori baldi, significa 10 euro all'anno. Quindi la scelta di non fare questo aumento e magari al tempo stesso per raggiungere il pareggio di bilancio aumentare il costo a carico dei cittadini per la mensa dei bambini o per il trasporto con lo scuolabus, probabilmente sulla maggior parte dei cittadini, in particolar modo delle fasce più svantaggiate, avrebbe avuto, a mio avviso, un impatto maggiore.
Grazie, assessore Salcedo. Consigliere Bicocchi.
Sì, vorrei toccare due punti che a me dispiace che ogni tanto si parla un po'. Scusa Mirko se ti prendi in ballo, quando hai detto noi imprenditori. Io non parlo mai di imprenditori o dipendenti quando sono in questa tavola, parlo di cittadini, ok? Perché io non porto avanti la bandiera dei dipendenti pubblici, dei dipendenti dell'azienda di metalmeccanica o degli imprenditori. Dobbiamo parlare di tutti i cittadini, perché qua siamo in un'amministrazione comunale, parliamo di tutti. Quindi capisco che ci sono delle difficoltà per le aziende, ma ci sono delle grosse difficoltà anche per i cittadini normali che sono dipendenti. E un'altra cosa che volevo sottolineare, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa al Consiglio dei Capigruppo, che come diceva giustamente Sergio, noi parliamo dell'amministrazione comunale di Grezzana, parliamo di quello che dobbiamo decidere noi. Poi a livello politico non ci potete accusare, scusatemi il termine, che non portiamo avanti delle idee o delle mozioni in altre sedi. Parliamo di cose concrete, parliamo di noi qua dentro oggi. Le scelte che facciamo a livello politico al di fuori del Consiglio Comunale, nelle varie sedi che sicuramente sono istituzionali o di partito, quelle sono scelte nostre. Parliamo concretamente di quello che si decide oggi, ok? Poi a livello politico porteremo avanti la nostra idea, d'accordo? Grazie mille.
Grazie consigliere Bicocchi. Chiedo ai consiglieri che non sono ancora intervenuti se intendono prendere la parola. Se sì, bene, gliela do senza problemi, se no concludo. Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Una seconda replica? No, però dopo la devo dare a tutti, a Baldi, attenzione. Consigliere Baldi, prenda il microfono però.
Cioè, se... Io condivido e rispetto, l'ho già detto anche l'altra volta, rispetto le vostre idee, rispetto le vostre decisioni, rispetto le vostre votazioni, però voi dovete rispettare e dire quello che io ho detto l'altra volta. L'altra volta io ho detto riduciamo il trasporto scolastico per una determinata zona servita da trasporto pubblico e il comune risparmierebbe un tot di soldi, voi avete detto no, questa è la proposta e l'avete rifiutata. Io sono contro l'aumento dell'IRPEF e non potete dire io parlo per gli imprenditori, io parlo per tutti e gli imprenditori, se li andate a nasare in lungo il territorio, non sono contenti per niente né di questo governo né di quelli precedenti, perché è troppa la crisi è anche su questo qui, tutti i giornali ne parlano, dicono che l'unica mossa da fare è abbassare la tassazione. Non è che viva sotto un pero, cioè vivo nel mondo, insomma. Grazie.
Consigliere Baldi, grazie. Qualcun altro vuole replicare? Bene. Concludo. Come sapete, il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini ormai da un po' di tempo. Questo fa sì che su di lui o su di lei ricadano delle responsabilità che sono ben precisate dalla legge. Forse ricorderete che nella prima seduta del Consiglio Comunale il sindaco presta giuramento e dice esattamente: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. In quel momento il sindaco smette di essere un rappresentante politico, ammesso che lo sia, per entrare a fare qualcosa di diverso. Perché quello è il suo dovere. Prima richiamavamo al dovere. Il mio dovere è quello di fare il sindaco. Non ho un altro. E fare il sindaco vuol dire garantire ai cittadini il soddisfacimento dei loro bisogni. Questo vuole dire. Altrimenti si fa un'altra cosa. Si fa un'altra cosa. Quindi, a partire da quello che è il mio orientamento politico, a partire da quello che è il mio partito di riferimento, ed è noto che è il Partito Democratico, in questa sede io non faccio il militante, perché sono un semplice militante del Partito Democratico, io qui faccio il sindaco e ho il mio dovere di sindaco. I cittadini mi hanno eletto per quello e mi hanno eletto, immagino, molti elettori del Partito Democratico e forse anche qualche elettore che non si riconosce nel Partito Democratico, ma si riconosce semmai nelle capacità, spero, della sottoscritta. Ecco, questo lo ricordo perché, perdonatemi, è evidente che ciascuno di noi può e deve avere delle posizioni di principio, ma spesso se le può permettere. Perché poi ci sono dei ruoli che le posizioni di principio non se le possono permettere. E il mio è uno di quelli. Mi può piacere o non piacere il mio ruolo, la posizione di principio, se la può permettere a livello di dibattito, ma io domani mattina i bambini a scuola li devo mandare, gli anziani li devo assistere, il rusco lo devo raccogliere. Vi faccio tre esempi banali. Allora, è evidente che da questo punto di vista le premesse anche di tipo politico ci stanno rispetto alle analisi che ciascuno di noi cerca di fare nella maniera più, diciamo così, asettica possibile della situazione attuale. E poi rimane il dovere di ognuno, che non può essere un elemento secondario, badate. Sapete che cosa succede se i comuni non approvano il bilancio? A un certo punto arriva un soggetto che si chiama commissario, ok? Che fa ciò che dovrebbero fare coloro che sono stati regolarmente eletti. Io credo che, badate, qui non ci sia solo un problema di assunzione di responsabilità, ci sia anche un problema, credo, di consapevolezza rispetto alle scelte, che anche se sono difficili, e viva Dio, è più semplice fare una scelta popolare, anche se sono difficili, sono inevitabili. E i cittadini non si aspettano, perdonatemi, da me che io dica faccio le barricate contro il governo, che il presidente del Consiglio si chiami Renzi o Berlusconi. I cittadini da me non si aspettano questo, continuano ad aspettarsi che domani mattina io porti i bambini a scuola, che raccolga il rusco che assista gli anziani, questo si aspettano e questo è il mio dovere, questo è il mio dovere. Quindi vedete, poiché le dinamiche democratiche portano a fare sì che anche a livello locale ci possano essere delle proposte, magari la sottoscritta assessora al bilancio non ha sufficientemente valutato, quelle che possono essere delle alternative. Bene, le minoranze hanno un certo lasso di tempo entro il quale presentare degli emendamenti al bilancio. Se ritenete che ci siano le condizioni per poter proporre delle alternative che quindi vadano ad evitare l'aumento dell'addizionale IRPEF, abbiamo tutto il lasso di tempo previsto dalla normativa per poterlo fare. Anzi, sarei lieta di valutare assieme a voi una diversa soluzione che parta però da un principio fondamentale, che dobbiamo rispettare il nostro ruolo nei confronti dei cittadini, che dobbiamo fare delle scelte a prescindere se il governo ci tratta bene o male. Dobbiamo fare delle scelte. Il momento in cui valutiamo il governo, perdonatemi, è nel segreto della cabina elettorale, che però francamente non è oggetto di valutazioni in questo momento. Nel segreto della cabina elettorale ognuno ovviamente è libero di esprimersi come meglio crede. Nel momento in cui rappresenta le istituzioni, tra l'altro mi viene da dire a qualsiasi livello mette il bene comune davanti a tutto il resto e il proprio dovere davanti a tutto il resto. Io credo che in noi quindi l'amarezza per uno stato di fatto debba sempre essere accompagnata da un senso di responsabilità che va nella direzione di trovare una soluzione. Poi ai cittadini lasceremo nel segreto della cabina elettorale l'opportunità di valutare il nostro operato come rappresentanti dello Stato o come appartenenti a forze politiche, dipende dalla valutazione che ne diamo, e di valutare anche i rappresentanti del governo nazionale in quanto tali. Però, ribadisco, il nostro dovere è comunque un dovere ineludibile se vogliamo svolgere quel ruolo a cui siamo stati chiamati. Altrimenti facciamo un'altra cosa. A volte mi piacerebbe essere nelle condizioni di poter enunciare solo ed esclusivamente principi e non essere anche chiamata contemporaneamente a dare le soluzioni. Badate, a volte ci si sente anche molto soli, troppo soli, perché la soluzione dipende da te, da una tua proposta che può essere accettata o non accettata a livello collegiale, ma che deve partire e originarsi dalla tua visione. Vi posso assicurare che non è per nulla una posizione semplice, ma proprio perché non lo è, proprio perché non è una posizione semplice, deve avere il coraggio anche nei momenti di difficoltà a sostenere le proprie scelte per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, che è quello di dare i servizi ai cittadini. Poi i cittadini saranno come sempre sovrani e valuteranno se queste scelte sono state fatte nell'interesse comune o se queste scelte invece sono state fatte per dissennatezza da parte dei rappresentanti. Bene, sono lieta di questo bel dibattito che credo abbia arricchito ciascuno di noi e soprattutto evidenziato come un consiglio comunale possa e debba dibattere di temi così importanti. Detto questo, passerei alla votazione. Dobbiamo votarli uno per uno i punti. E qualcuno forse ha bisogno anche dell'immediata esecutività, non lo so, me lo dirà il segretario, direi di sì, tutti forse. Bene. Votazione del punto 3, imposta municipale propria IMU, aliquote detrazioni 2015, La proposta è di invarianza rispetto al 2014. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 4 contrari. Punto numero 4. Tributo sui servizi indivisibili TASI, aliquote 2015. Ah, scusa, mi sono subito dimenticata l'immediata esecutività. Allora, sul punto 3, chi è favorevole all'immediata esecutività? Chi è contrario? 3 contrari. 3. Allora, punto numero 4, tributo sui servizi indivisibili TASI, aliquota 2015. La proposta è l'invarianza rispetto al 2014, quindi aliquota al 2,5. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 3 contrari. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 3 contrari. Punto numero 5. Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2015. Come vi ho accennato, è un piano finanziario inalterato nelle cifre complessive rispetto all'anno 2014. Sono in debito di una risposta alla consigliera Boselli rispetto all'imputazione degli altri costi di ammortamento. Ci sono i cassonetti e quindi l'ammortamento di tutti i cassonetti ovviamente che sono messi a disposizione dei vari comuni. Abbiamo gli ammortamenti dei mezzi di servizio che non siano direttamente coinvolti nella raccolta e anche dei magazzini in cui vengono sistemati i mezzi e anche i cassonetti. Ok? Come? Sì, certo, assolutamente. Bene. Punto numero 5, quindi piano finanziario. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Immediate 3 astenuti. Non ci tieni dietro, com'è? Oh, devo andare più piano? Ah, vabbè. Ok. Vabbè. Immediate esecutività anche qui. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti? Bene, 3 astenuti. Punto numero 6. Tariffe per applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015, TARI, con le precisazioni che si faceva prima. Non ci sono variazioni rispetto al 2014. Le uniche variazioni sono determinate dalla ridefinizione della base imponibile. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti. Chi vota contro? Un contrario. Immediata esecutività? Sì. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti e un contrario. Bene. Punto numero 7. Addizionale IRPEF. Determinazione aliquote anno 2015. La proposta è il passaggio dallo 0,7 allo 0,8. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 4 contrari. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? 4 contrari. Bene, abbiamo terminato. Allora, visto che peraltro mi sono dimenticata di dirlo prima, lo dico adesso, il Consiglio Comunale è dal punto di vista normativo, necessario per poter procedere, come avete visto, alla determinazione delle tasse e delle tariffe, ma anche per fornire quel servizio che, come sapete, noi forniamo da alcuni anni ai cittadini rispetto al calcolo automatico, in particolare della TASI. Nei prossimi giorni arriverà direttamente al domicilio dei contribuenti il calcolo automatico della TASI sulla base di quelli che sono i dati dell'archivio tributi comunale. Quindi il calcolo è esatto, salvo ci siano situazioni particolari che possono essere assolutamente affrontate con l'ufficio tributi. Ovviamente arriva l'F24 e poi l'F24 verrà pagato entro il 16 di giugno nelle modalità previste. Quasi contemporaneamente arriverà ai contribuenti, sempre a proprio domicilio, il calcolo della Tari. La Tari è rateizzata in due soluzioni, il 30 giugno e il 30 di novembre. A differenza degli esercizi precedenti, abbiamo eliminato la terza rata perché era spesso oggetto di confusione. Ok? Confusione. Anche quel calcolo è corretto e tiene conto di che cosa? Tiene conto, qualche sgravio c'è, a dire il vero, delle richieste di sgravio sul compostaggio domestico, che sono minoritarie rispetto alle caratteristiche del nostro territorio, ad esempio. Un territorio vocato come il nostro al compostaggio ha sicuramente una percentuale modestissima e non sono così convinta che dipenda solo ed esclusivamente dalla non conoscenza. Comunque, nell'attivazione del nuovo percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, sottolineeremo nuovamente anche la opportunità del compostaggio domestico. Così come sapete, sono previste delle riduzioni importanti per le distanze dei cassonetti. A seconda di quanto è distante il cassonetto dalla propria abitazione, abbiamo riduzioni sensibili che portano anche a pagare il 25 o il 30% complessivo di tassa. Peraltro, abbiamo anche individuato un meccanismo che è ancora da perfezionare sulle imprese che usufruiscono del porta a porta gratuito da parte del gestore, e dobbiamo dire che molte di queste non hanno inteso utilizzare questo tipo di servizio, che è condizione necessaria per poter accedere alle agevolazioni previste dal regolamento, così come condizione necessaria è quella di essere in regola con i pagamenti. Okay? Bene. Passiamo al punto 8, Associazione Case della Memoria, adesione. Darei la parola all'assessore Ornelli che ha curato questo tema.
Il settore turismo della Regione Emilia-Romagna ci ha segnalato un po' di tempo fa l'esistenza di questa associazione che, non so se si sente, sì. Urli, la voce è questa. Allora, questa associazione nazionale che, fondata a Prato nel 2005, riunisce attualmente 44 case museo disposte in gran parte in Toscana ma in varie regioni italiane che sono appartenute a esponenti del mondo della musica, dello sport, dell'arte, scrittori e così via. Fra queste possiamo ricordare la Casa del Boccaccio, la Casa di Dante, la Casa di Museo di Enzo Ferrari vicino a Modena, la casa di Pellegrino Artusi in Romagna e così via, casa di Silvio Pellico, se non sto a nominare. Questa associazione, che non ha scopo di lucro, si propone attraverso le sue attività che sono sia diciamo di comunicazione attraverso il loro sito web, ma anche nell'organizzazione di eventi, di conferenze, di varie attività, quest'anno anche sarà presente all'Expo, sia a Milano sia in manifestazioni diciamo che si svolgeranno presso le varie case associate, di fare quindi di creare una rete di case museo collegata anche con altre realtà internazionali, cioè di altri stati europei, per dare un valore aggiunto attraverso queste loro attività. Ci è sembrata una cosa molto interessante perché ci offre la possibilità di avere una visibilità oltre quella che noi possiamo autonomamente dare. E diciamo il costo dell'adesione è limitato perché sono 300 euro l'anno e ogni anno uno può anche ricredersi e non aderire più. In particolare, diciamo che da me contattati il presidente è stato molto, diciamo, gentile, ma forse aveva anche un interesse, diciamo, per la propria associazione, perché comunque Giorgio Morandi è un nome e quindi insomma serviva anche a loro. Ci ha, anche se noi non eravamo allora soci, ci ha comunque, io gli ho fornito delle immagini della Casa Museo di Giorgio Morandi, dei fienili, e siamo stati comunque fino adesso a titolo gratuito inseriti in un video e in una Deplian che verrà distribuito all'Expo di Milano in un'area, durante il mese di agosto, in un spazio messo a disposizione dalla Regione Toscana. Questa associazione ha stretto rapporti di collaborazione sia con la Regione Toscana al momento sia con la Regione Emilia-Romagna. Questo è quanto, se non avete fame domande. Il portale, se l'avete visto, forse nei documenti allegati, è il portale di questa associazione, è www.casedellamemoria.it e quindi lì potete vedere. Perché questa associazione è nata a Prato, quindi naturalmente i rapporti più stretti che hanno avuto fino adesso è con la Regione Toscana e quindi gli hanno offerto, diciamo, però anche la Regione Emilia-Romagna è coinvolta in collaborazione. In particolare all'Expo il tema sarà a tavola con i grandi, quindi hanno fatto delle iniziative dallo show cooking a conferenze, che potete trovare anche sul web, dove seguendo il tema dell'Expo hanno fatto un parallelo tra le case museo, secondo dove sono collocate, e il tema della gastronomia e del cibo di quella zona, ma perché il tema dell'Expo è questo, insomma. Altro non mi ricordo.
Bene, grazie Assessore Ornelli. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Sì, il sito è bello, sì. L'intento anche è positivo. I costi associativi sono bassi, ci sono altri corsi forse da suddividere in seguito da altre cose, no? L'unica... Ma possiamo fare anche un dialogo tranquillo, non è mica... Allora... Eh? Ah beh, sì, suddividiamo. E, la mia perplessità è legata faccio un esempio stupido. Ieri ero a Riola e mi raccontavano lì al bar di quattro turisti arrivati per vedere la casa di Morandi. Sono arrivati col treno, sono arrivati a Riola. E come ci arrivano su? Hanno preso un taxi. Sono arrivati su, era chiuso, sono tornati indietro. Allora... Questa è una bella iniziativa, ma qual è il contorno progettuale perché questa possa avere un effetto reale, nel senso che come fa una corsa senza le scarpe, va benissimo, ma tutta la strutturazione turistica attorno?
Posso rispondere a questo? Allora, posso rispondere a questo, me l'ho dimenticata. Questo portale, come altri, non è che ha uno scopo primo che è la comunicazione. Quindi sul portale, oltre ad esserci la descrizione, ci sarà la descrizione da me curata a partire da dei testi certificati, cioè non li ho scritti io, ovviamente, ecco, in due lingue, e poi ci saranno tutte le informazioni che sarà nostra cura tenere aggiornate, cioè quel posto lì si visita solamente se tu prenoti al tal numero nei giorni tal dei tali o via mail, per esempio. L'aspetto che mi ero dimenticata di dire, che secondo me è interessante, è che questo tipo di associazione utilizza per fare degli eventi, è interessata, diciamo, a sapere quali sono ad esempio gli spazi espositivi per conferenze, concerti o loro iniziative nei pressi della Casa Museo. E noi ne abbiamo, perché abbiamo il terzo fienile per i convegni, abbiamo l'area espositiva nei fienili, e quindi è un modo per noi per avere diciamo degli eventi che utilizzano questi spazi. Ecco, solo questo volevo aggiungere.
Sì, consigliere Boselli.
Quindi per quanto riguarda i trasporti, per esempio, noi purtroppo, o per fortuna, per me è una fortuna, siamo qui su e non siamo facilmente raggiungibili. E che progetti avete in merito? Cioè, per portarli qui, pubblicizziamo che siamo qua e questo va bene.
No, mi perdoni, scuso un attimo, rispondo io a questo. Esperienza odierna, nel senso che magari sarò l'unica e forse pecco di eccessivo zelo, ma credo che difficilmente ci si sposti senza aver prima verificato quando sono aperti i siti che si intendono visitare, in quali orari e con che caratteristiche. Io la prossima settimana vado a Torino, è chiaro che io sono di Bologna, ma anche non riuscirei a sapere neppure quali sono gli orari e i giorni di apertura dei musei di Bologna senza essermi informata prima, quindi mi viene da dire che c'è un primo problema, che è quello di rendere un pochino meno così approssimata la visita, che ribadisco, se si vuole fare una visita esterna può essere anche estemporanea, se si intende fare una visita interna in tutti i musei si verificano prioritariamente le giornate e gli orari. Detto questo, si possono quindi anche trovare soluzioni al di là di quelli che sono i gruppi organizzati, che quindi manifestano il loro interesse, arrivano con mezzi propri o attraverso i mezzi pubblici e vengono comunque accolti. Anche per le visite private si possono trovare soluzioni alternative, e lo stiamo valutando anche a livello di Unione dei Comuni, soluzioni alternative a una carenza abbastanza evidente rispetto al servizio pubblico, in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra le stazioni ferroviarie e il crinale. Stazioni ferroviarie e crinale, perché ovviamente sia sulla Porettana che sulla direttissima i collegamenti della rete ferroviaria sono anche molto efficienti. Un preventivo contatto è indispensabile per poter attivare quindi un percorso anche di verifica di alternative dal punto di vista del trasporto. Indispensabile. È evidente, però devo dire, noi abbiamo visitatori a Casa Morandi da tutto il mondo. Gente che ovviamente si sposta solo ed esclusivamente dopo aver verificato gli orari, le aperture, noi apriamo agli stranieri anche se sono in due. Quindi sulle aperture direi che c'è grande disponibilità ad attivare un percorso di condivisione del patrimonio culturale. Sui trasporti perlomeno occorre un minimo di preventiva valutazione, che immagino oggi sia, credo, frequente per i di più. Ecco, mi permetto semplicemente di sottolineare questo. Consigliere Boselli? Sì,
quindi non ho capito per quanto riguarda i trasporti, per quanto ho capito io. Allora,
intanto partiamo dal principio che telefoniamo e cerchiamo di capire quando Casa Morandi è aperta. Okay? Per quanto riguarda il servizio di trasporti, è in atto un progetto. Che in qualche modo perfezioneremo con l'Unione di Comuni, che parte però, come vi dicevo, anche da una valutazione delle scelte individuali, nel senso che è inutile che io faccia un servizio di trasporto se non c'è nessuno da trasportare, ok? Bene. Quindi il percorso passa attraverso la conoscenza, la consapevolezza dei siti, dei loro orari e delle opportunità e il conseguente trasporto, perché non siamo ancora nelle condizioni di un trasporto massivo a fronte di nessuna manifestazione di interesse. Ok? Chiara? Beh.
Allora la soluzione sta nella buona comunicazione, dare buone offerte e buona comunicazione.
Buona comunicazione, d'accordo.
Altrimenti non sa nessuno.
Consigliere Baldi?
Allora, come iniziativa nulla da dire, cioè non è una cosa che può implementare, si può dire, la visibilità del comune di Grizzana Morandi, quindi avete fatto una cosa, si può dire, lodevole per quello che è il mio pensiero. Però, dall'altra parte, quando parto sempre da prima, quando mi si diceva che non si propone, un altro consiglio abbiamo detto, scusate, possiamo fare una commissione cultura? Questa è una cosa da condividere in commissione cultura. Cioè, non è che le proposte della minoranza vengono tirate fuori quando non propone solamente in consiglio comunale. Deve essere tenuta anche in considerazione che le dica il consigliere Rossi o Baldi o Boselli devono essere tenute di conto, sennò dopo questi qui sono solamente attacchi politici che a me non mi stanno per nulla bene. Questo è un'interessante cosa che apprezzo. Apprezzo però che la memoria venga rinfrescata anche dal punto di vista, si può dire, della toponomastica, soprattutto nelle arterie principali. Per dire, cartella autostradale, non c'è scritto casa Morandi, cartello nelle arterie principali che è da Sasso Marconi mette nella Valle Setta, non ce l'abbiamo. Secondo me sarebbero tutti piccoli segnali che potrebbero anche le persone sbadate, che magari non si informano prima, riescono ad inforcare la strada giusta. Poi magari dopo tutti si dovrebbero informare sui... Però anche mettere un sito, poi magari il comune l'avrà già fatto, appositivamente per quella pagina lì, cioè distaccato da quello che può essere la casa della memoria, che molti non sono internauti che vanno a cercare, andare direttamente in una pagina collegata a quella del comune che riguarda solamente la casa Morandi, con i vari, si può dire, orari, percorsi, sarebbe una cosa sicuramente gradevole. Grazie.
Bene, altri? Ecco. Prima di dare la replica all'assessore Ornelli, tengo a precisare che nel sito del comune ovviamente lo spazio di Casa Morandi c'è, con l'indicazione dei numeri di riferimento e degli orari. E nel periodo invernale, come sapete, è aperto solo su appuntamento. Nel periodo estivo, normalmente le aperture sono concomitanti alle presenze di altri eventi nei luoghi morandiani. Ecco, a questo riferimento vorrei aggiungere un elemento, spero, di arricchimento, e cioè il 26 di giugno verrà inaugurata la mostra ai Fienili del Campiaro, che ospiterà la Casa Mondo di Luigi Ontani, e questo credo sia un evento di grande rilievo nazionale e non solo, perché è la prima volta che Ontani crea delle opere appositamente per un sito. Lo fa nei luoghi morandiani e credo che questo sia quel parallelo che in qualche modo auspichiamo rispetto a due personalità così importanti per il nostro territorio, due artisti completamente diversi, ma che hanno un unico comune denominatore, appunto, un senso di appartenenza veramente molto forte. Quindi mi piace ricordarlo, ovviamente avremo il tempo per poter pubblicizzare questo elemento. Mi piace anche sottolineare che Gressano Morandi è Expo. Ho avuto l'occasione di andare, per chi non l'ha ancora fatto lo consiglio, perché è un momento di grande arricchimento anche e soprattutto per i giovani. Io sono andata con le mie figlie ed è veramente un'occasione, credo, unica per riflettere peraltro su un tema assolutamente d'attualità in un momento di crisi, il cibo, e per riflettere anche su una delle grandi storture del nostro tempo, e cioè una piccola parte del mondo che ha troppo cibo e una grande parte del mondo che ne ha troppo poco. E il fatto che in un percorso culturale così importante Grissana si sia potuto inserire, e questo è anche il motivo per cui abbiamo dovuto fare le cose un po' velocemente rispetto all'adesione, perché non eravamo a conoscenza di questo contingentamento circa l'Expo. E quindi ci hanno dato dei tempi praticamente immediati, e abbiamo dovuto peraltro prima fare una delibera di giunta per formalizzare l'adesione, perlomeno l'orientamento, e ci sembrava un pochino sciocco, far prima la delibera di giunta poi la commissione, ecco, scusate, era semplicemente questo il motivo, nel senso che la commissione deve giustamente partecipare alle scelte, nel caso specifico abbiamo avuto 2 giorni di tempo per poter scegliere. Scusate, Assessore Ornelli.
No, volevo dire, la nostra presenza, sono poi due o tre frame ovviamente, in questo video che mostrerà, e nei 60.000 Deplian che ha stampato, è stato fatto a completo, a titolo, sulla fiducia, diciamo, gratis per noi, perché l'adesione ufficiale si può fare solo da domani, quando il Consiglio è deliberato. Voglio ben chiarire che la cosa. Quindi il Presidente è stato molto gentile, ovviamente aveva anche il proprio interesse, immagino io, però ha detto: guarda, se mi dai le foto non, sotto tua responsabilità, nel senso che io potevo dargli un'immagine qualunque, no, che non era veritiera, l'ha fatto e bon. Non mi ricordo cosa dovevo replicare, mi sono persa. Ah beh, sui trasporti è vero, sì, c'è un problema di raggiungibilità. Però penso che se uno non ha dei flussi consistenti è difficile poi anche poterne fare una cosa organizzata. Sicuro che in futuro si potranno pensare altre cose, ma ecco cosa volevo dire io prima, che mi sono dimenticata. Secondo me, che mi era sfuggito, l'importanza di essere in una rete di case museo come quella che ho visto sul loro sito web, non è solo il fatto che vieni pubblicizzato, ma perché entri in un giro di persone che seguono queste cose in automatico. Quindi secondo me il valore aggiunto prima è quello. Poi io spero fortemente che, visto l'entusiasmo del Presidente, che non ho mai visto in vita mia, come dico, organizzeranno sicuramente qualche evento o ai Fienili o conferenza, cioè qualcosa che ci dia lustro, insomma, ci dia possibilità e che comunque offra anche fruibilità al luogo. Basta, non dico altro.
Bene, grazie Assessore Ornelli. Anche su questo tema ringrazio per il dibattito, che mi sembra andare nella direzione condivisa di una ulteriore valorizzazione dei siti di livello culturale elevatissimo quali sono i nostri siti morandiani. Ringrazio anche personalmente il Presidente delle Case della Memoria che, pur non essendo nelle condizioni giuridiche ottimali, vista però la rilevanza della nostra adesione, ha deciso comunque di inserirci in questo percorso. Tra l'altro, la prossima settimana a Casa Boccaccio c'è un evento, sabato 13 se non ricordo male, a cui siamo già stati invitati, vediamo se riusciremo a partecipare. E mi pare comunque una situazione assolutamente virtuosa che ci può solo ed esclusivamente portare bene. Bene. Punto numero 8, Associazione Case della Memoria, adesione, chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero A, immediata esecutività, se no il Presidente ci picchia, chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Non si torna sopra, cosa vuoi? Scusa.
Rispondo alla domanda di prima, che avevi spizzichi bocconi. Allora, proprio sul sito del Comune, ora, onde evitare di duplicare, quando io avrò mandato tutto questo, il materiale necessario, pensavo più semplicemente di fare un link o di duplicare quelle informazioni anche sul sito del Comune, in maniera che sia una documentazione più ampia, perché sicuramente adesso pensavo di mettere, sono disponibili, una photo gallery chiedendo l'autorizzazione a, visto che poi anche il Comune ha contribuito, diciamo così, al fotografo che l'anno scorso ha fatto quella mostra qui a fine del Campiaro con quelle bellissime immagini prese da interni di Casa Morandi. Mi taccio.
Taccio per sempre. Bene, punto numero 9. Convenzione col Comune di Marzabotto per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia di Salvero. Assessore Rubini.
Sì. Allora, la prendo un po' larga, faccio presto. E nel 99 il Comune di Grizzala Morandi ha acquisito in comodato d'uso per 20 anni il piano terra dell'edificio della scuola di Pioppe situata nel Comune di Marzabotto. Poi dopo 3 anni ha acquisito anche il primo piano proprio per inserire 2 sezioni della scuola dell'infanzia. Bene, e adesso con la nuova razionalizzazione delle spese scolastiche, noi come istituto comprensivo di Grizzala Morandi abbiamo perso l'autonomia perché siamo al di sotto dei 300 bambini. Quindi ci siamo accorpati, come già il Consiglio Comunale e i consigli di istituto hanno votato, ci siamo accorpati con l'istituto comprensivo di Vergato. Fatta eccezione, per ovvie ragioni di territorio, della scuola dell'infanzia di Pioppe, che per quello che riguarda l'edificio ritorna in carico al Comune di Marzabotto, legittimo proprietario, e la convenzione prevede che il Comune di Marzabotto si fa carico di tutte le spese, di tutte le utenze, così. Il Comune di Grizzala Morandi, divise per bambini le spese, pagherà per ogni alunno che frequenta la scuola la sua quota. In più avrà la prelazione sui bambini che risiedono a Pioppe in Comune di Grizzala Morandi. Non ho altro da dire, penso, se ci sono delle domande.
Bene, grazie Assessore Rubini. La parola ai gruppi. Consigliere Baldi.
Ah, su questo tema non ho nulla da recepire, ero già al corrente. E non su quello che riguarda il sociale, su queste cose non credo di aver mai dato contro all'amministrazione del Comune. Dopo possiamo avere visuali diverse su altri aspetti economici, ma su questo punto il voto è favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi, questo le va riconosciuto negli anni per coerenza. Altri? Se non ci sono altre richieste, porrei in votazione punto numero 9, convenzione col Comune di Marzabotto per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia di Salvaro. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Immediata esecutività anche qui. No, non serve, l'unica volta che mi ricordo. Non serve. A settembre ci arriveremo, bene. punto 10, convenzione con la città metropolitana di Bologna per la gestione coordinata delle funzioni afferenti l'approvazione dei piani di sviluppo aziendale e i piani di riconversione e ammodernamento delle aziende agricole. È una roba un po' troppo complessa dal punto di vista così procedurale e normativo. Darei intanto la parola al dottor Poli per chiarirci un pochino quello che è l'impianto della proposta.
No, qua semplicemente c'era una convenzione in essere fino ad oggi tra i comuni e la provincia che aveva assunto le funzioni anche per i comuni e la competenza anche attribuita dalla legge regionale numero 20 del 2000 per la approvazione dei piani di sviluppo aziendale che sono in zona agricola, che sono i piani che fanno gli imprenditori agricoli. Quando un imprenditore agricolo, un'impresa agricola, vuole ampliare la propria o costituire un'azienda agricola o ampliare la propria azienda agricola, deve presentare un piano di sviluppo aziendale. Ora, poiché i piani di sviluppo aziendale sono piuttosto complessi da valutare e soprattutto i piccoli comuni non hanno, diciamo così, le competenze specifiche, periti agrari, dottori in agronomia, estimatori e quant'altro, allora cosa si è fatto? Si è accentrata questa competenza presso gli uffici tecnici un tempo della provincia, oggi della città metropolitana, poiché la provincia, come ben sapete, ha cessato le proprie funzioni il 31/12 del 2014 e questa funzione è passata alla città metropolitana sulla base della normativa vigente, c'è la necessità di approvare una nuova convenzione, non più con la provincia ovviamente, ma con la città metropolitana. I contenuti sono identici a quelli precedenti, cioè funzionerà quindi un organismo di carattere esclusivamente tecnico, perché un piano di sviluppo aziendale deve essere valutato solo dal punto di vista tecnico in relazione alla conformità edilizia e urbanistica rispetto al piano territoriale di coordinamento, oltre che ai piani regolatori o ai piani di ai piani comunque urbanistici comunali, e quindi si accentrano sostanzialmente delle funzioni di carattere tecnico così come era precedentemente per i motivi che prima dicevo.
Bene, grazie al dottor Poli. I consiglieri per il dibattito? Consigliere Boselli?
Io in realtà vorrei fare un paio di domande proprio perché non so. Allora, leggo che ci sono delle spese ovviamente per il procedimento che vengono imputate dal città metropolitana, prima provincia, 250 euro circa. Queste poi ovviamente devono essere pagate dal cittadino che fa richiesta, giusto? Per avere un'idea, queste pratiche, quanto possono venire a costare al cittadino? È un geometra se parliamo di modifiche edilizie, eccetera.
Dopodiché non ci sono al di là dei costi che rilevano per quanto riguarda eventualmente oneri di urbanizzazione o costo di costruzione, per i quali peraltro le costruzioni in zona agricola non sono in genere tenuti, sono gli agricoltori sono esenti, come sapete, ma non ci sono oneri particolari, così come non c'è un onere per la presentazione di un progetto in comune, se non quelli relativi appunto agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, ma non c'è un costo se non quello, diciamo così, dei diritti di segreteria cosiddetti stabiliti per ciascuna pratica edilizia, ma sono costi comunque contenuti, per quanto ci riguarda per esempio arrivano ai 100 euro per pratica o a seconda della metratura, insomma, dell'edificio che uno va a costruire, vengono calcolati in proporzione.
altre due domande velocissime. Quindi la durata, vedo che la provincia, scusate, la città metropolitana è obbligata a dare riscontro entro 30 giorni, quindi il procedimento in sé non può durare molto di più, intuisco.
Certo,
un paio di mesi.
I tempi, così come per quanto riguarda la richiesta dei permessi di costruire, ci sono i tempi stabiliti dalla legge, quindi sono tempi abbastanza brevi e contingentati, salvo naturalmente la possibilità di interrompere o di sospendere l'iter della pratica nel caso che ci siano dei chiarimenti, degli elementi integrativi da chiedere, insomma, ma i tempi sono stabiliti dalla legge regionale e alle quali naturalmente la città metropolitana o l'ufficio tecnico della città metropolitana dovrà attenersi scrupolosamente.
E il fatto che sia stata attivata la convenzione, se non ho ben capito, fino a dicembre, perché vi aspettate che ci siano delle modifiche?
Dunque, questa è una decisione che è stata presa in sede di città metropolitana. In relazione a questo aspetto, lo presumo perché non lo si evince espressamente, ma siccome, come sapete, è in gestazione la legge regionale curata dall'assessore regionale Petitti sul riordino istituzionale in seguito proprio alla modifica che è intervenuta nel passaggio tra la provincia e le città metropolitane e alla costituzione obbligatoria delle unioni su tutto il territorio regionale, la legge regionale dovrà disciplinare le competenze, le nuove competenze dei vari organi, comuni, unioni, province, città metropolitane. Per questo ritengo che si sia fatto un rinnovo, comunque una convenzione, per limitatamente al 31/12/2015, proprio per aspettare sostanzialmente la legge regionale, perché questa materia, per esempio, potrebbe essere attribuita alle unioni dei comuni. No, cioè, se si crea un ufficio sovracomunale che raggruppa i nostri 9 comuni, questo potrebbe essere fatto probabilmente a quel livello. Queste saranno comunque decisioni che il legislatore regionale si appresta a prendere, perché ho visto che leggevo stamattina che la legge regionale sul riordino è in fase di definizione come progetto di legge da parte della Giunta e a giorni dovrebbe essere approvata dalla Giunta e poi fare l'iter delle commissioni consiliari e poi dell'assemblea regionale.
Bene, grazie al dottor Pollo. Consigliere Baldi.
Prima vorrei fare una domanda, ma quando si parla che la provincia si era resa disponibile per una gestione coordinata della materia con i comuni interessati, bla bla bla, tutta la pappardella che c'è scritta nella convenzione, e poi si arriva a dire che tutto ciò premesso si conviene che per ciascuna pratica la città metropolitana viene riconosciuto il rimborso forfettario di 200 euro più 50 per gli oneri aggiuntivi in quanto mancano le persone, all'inizio dice che mancano proprio le capacità tecnico-professionali adeguate per tali funzioni, ma la provincia prima gli dava sti pareri, se li faceva pagare? Non credo. È identico? Bene, e allora perché adesso la città metropolitana demanda questa funzione? Cioè non è più in grado? Cioè, da quello che ho capito, cioè è una funzione che...
Scusate, allora, la competenza dal punto di vista legislativo sull'agricoltura è delle regioni.
Sì,
che
certo.
Lo hanno momentaneamente certo. Trasferito.
Allora,
okay?
Bene.
Momentaneamente trasferito.
Però quello che non sono d'accordo su questa convenzione è un fatto. La città metropolitana doveva essere, si può dire, l'uovo di Colombo. Cioè doveva essere la soluzione di tutti i nostri mali. Doveva essere un organo che, partorito, dopo una lunga gestazione, doveva arrivare a essere un organo di funzione operativa, ma di servizio ai comuni, non di costo. Adesso si sta trasformando in un costo, sempre per il solito motivo dei punti prima, che dall'inizio del dibattito, perché mancano i soldi? Perché anche la città metropolitana, adesso fin tanto che non verrà fuori questa benedetta legge sul riordino,
ma mancano i soldi, cioè mancano proprio le risorse. Non è di tanto tempo fa che molte persone che lavorano in provincia chiedono di essere trasferite ai tribunali, alle prefetture, perché mancano i soldi. Cioè alcuni proprio dirigenti o operanti in provincia nel settore agricoltura verranno trasferiti in regione. Perché questo? Allora io dico, perché si costituiscono questi enti quando dopo diventano dei carrozzoni e degli enti sovrapposti che a noi comuni veramente ci implicano solamente della carta e basta? Questo non sono d'accordo. Poi che ci sia da pagare le spese di istruttoria può essere anche una cosa giusta, ma sicuramente non concordo sul fatto di fare degli enti e poi dopo lasciarli, si può dire, a largo così, senza avere una destinazione.
No, dunque, la convenzione è identica alla precedente. Per quanto riguarda l'utente non ha nessun costo, cioè i costi che sono lì evidenziati sono a carico del comune, perché noi saremmo noi a dover fare l'istruttoria dal punto di vista tecnico. Allora, se dovessimo farla noi, l'istruttoria, altro che 200 euro, cioè noi dovremmo assumere un dottore in agronomia o un perito agrario che farebbe magari due pratiche in un anno, da questo punto di vista, perché forse neanche queste, cioè è stato centralizzato un organismo tecnico, ci sono dei tecnici che fanno questo lavoro, ma e quindi 200 euro a pratica, per quanto ci riguarda, secondo me, parlo da direttore, in questo caso, sono un prezzo che è opportuno pagare, perché altrimenti o dovremmo prendere un professionista esterno per fargli vedere la pratica e con 200 euro non facciamo neanche, non lo muoviamo neanche da casa sostanzialmente. Che ci siano alcuni dipendenti dell'ex provincia, della città metropolitana, che si occupano dei piani di sviluppo aziendale, quindi siano specializzati su tutta la provincia, perdon, su tutto il territorio della città metropolitana di Bologna, mi sembra una razionalizzazione ed una iniziativa che va nel senso di economizzare l'uso delle risorse sia umane che materiali che finanziarie sostanzialmente.
Bene, grazie. Altri? Se non ci sono altre osservazioni, porrei in votazione punto numero 10, convenzione con la città metropolitana di Bologna per la gestione coordinata delle funzioni afferenti, l'approvazione dei piani di sviluppo aziendale e piani di riconversione e ammodernamento delle aziende agricole. Chi è favorevole? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 11, convenzione per l'affidamento ad Acer del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale. Assessore Rubini.
Sì, rinnoviamo per altri 3 anni, ridiamo la gestione del nostro patrimonio immobiliare ad Acer. E Acer ci cura tutti gli aspetti amministrativi, ci cura i controlli, una manutenzione ordinaria e diciamo poco altro. Se devo dire, come ho già detto l'altra volta, che siamo contenti di Acer, io non lo sono molto, ma però attualmente non abbiamo alternative per la gestione del patrimonio. Spero sempre che l'Unione dei Comuni possa far fronte a questa, secondo me, mancanza di organizzazione da parte dei nostri comuni.
Bene. La parola ai gruppi. Consigliere Boselli.
Ma ben poche brevi considerazioni che avevano già fatto anche nella capigruppo, nel senso mi sembra che scontenti tutti questi Acer, ma non se ne possa fare a meno, quindi anche soprattutto dall'aspetto delle manutenzioni, anche perché sarebbe bello poterle far fare le ditte di qua magari, senza che prendere quelle dell'Acer. E niente, aspettiamo che l'Unione dei Comuni dimostri la sua utilità, visto che si parla sempre di sovrastrutture che sono un costo e basta, che si rendono utili e svolgono la loro funzione di raziocinio e di razionalizzazione delle risorse. Attendiamo questo in merito, per il resto mi sembra che voi stessi non abbiate alcuna soddisfazione. Poi non riesco a capire alla fine quanto ci costa Stacer, perché Ci sono tante voci che onestamente ho fatto un po' fatica a capire, quindi alla fine è più il costo che... Peccato che non si possa recedere prima di 3 anni, non era possibile ottenere una condizione migliore.
No, si può recedere ogni con anticipo di 12 mesi. Cioè
quindi si può recedere anche prima di 3 anni eventualmente, sì. Manca solo l'unione dei comuni.
Bisogna dare un anticipo di 12 mesi. Allora, Claudio, forse faresti prima tu a guardare i costi.
C'è il costo per ogni unità immobiliare relativo alla manutenzione. Poi ci sono dei servizi aggiuntivi che sono l'assicurazione dei fabbricati, che sono eventualmente l'attività legale laddove noi dove si attivasse da parte dell'amministrazione. E eccolo qua, per alloggio gestito euro 35,82 mensili, che e per ogni negozio locale vario, noi non abbiamo il locale vario gestito euro 0,40 al metro quadro mensili, per le autorimesse o posto auto, queste ne abbiamo invece, sono 6,50 euro mensili di costo appunto per quanto riguarda le prestazioni che Acer è tenuta a fare. Quindi questi sono i costi di carattere generale, che sono quelli che noi normalmente paghiamo. Noi abbiamo 40 unità abitative e 12 autorimesse, per cui adesso il costo complessivo non lo ricordo esattamente. Questi costi vengono detratti dagli affitti che Acer riscuote per nostro conto e ci riversa, questo ve lo posso dire, la quota di differenza, che sono circa 10.000 euro annui, perché sono circa 5.000, dai 4.000 ai 5.000 euro a semestre, perché il conto viene fatto semestralmente. Quindi naturalmente poi queste risorse sono destinate, per quanto ci riguarda, sono vincolate alle spese di manutenzione straordinaria degli immobili, ERP, non possiamo usarle per altri fini, insomma, quindi vengono tutte spese all'interno degli alloggi di edilizia economica e popolare o di edilizia residenziale pubblica, come si chiamano adesso, e che spesso necessitano di questi interventi, perché come sapete i nostri alloggi risalgono all'immediato dopoguerra. Gli alloggi quindi via Petrafitta credo che siano stati costruiti nel 47-48, nel 46-47, insomma in quegli anni, così come quelli di Pioppe, insomma sono ormai edifici che si avviano ad essere degli ottuagenari, quindi hanno bisogno di interventi massicci e a volte anche particolarmente costosi, perché è difficile intervenire su degli alloggi, Baldi lo saprà molto bene, su degli alloggi molto costruiti con delle tecniche di costruzione, con dei materiali sui quali oggi è difficile intervenire e sono ancora più costosi, perché non è che possiamo andare lì e insomma ci sono degli interventi particolari da eseguire. Però la convenzione alla fine è utile, non è che abbia un costo, perché gli affitti che noi riscuotiamo sono tali da coprire i costi di manutenzione che sono affidati e di amministrazione che sono affidati ad Acer. E sono quelli che vi dicevo prima.
Bene, grazie. Altri? Consigliere Baldi?
Su Acer, sul caso popolare, ho già detto anche, perché ho presentato un ordine del giorno. E su questa convenzione in particolare, quando uno va a vedere, legge, che poi dopo guarda che allora gli immobili sono affidati ed accettati in gestione nello stato di fatto e di diritto, sì, nello stato di fatto come sono, cioè in condizioni pietose. Non abbiamo degli immobili, abbiamo dei ruderi quasi che hanno bisogno molto di manutenzione. Questo blocco di attività comprende la manutenzione corrente, finalizzata a conservare i valori, il livello di funzionalità dell'immobile, tutta una gran poesia, però alla fine dei conti gli immobili sono messi male. Questo è attività legale, l'attività legale comprende l'azione legale, il recupero del credito, però per avere il recupero del credito il comune è tenuto a farsi carico dei compensi stabiliti dal decreto ministeriale. Quindi anche quelli che ce ne sono 11.000 euro di crediti da esigibili, si può dire per il comune, sono ancora lì fermi. Ne abbiamo parlato l'altro giorno in capigruppo. Poi il bello di tutti, uno arriva alla fine, vede che c'è una convenzione dove c'è l'articolo 11, è vuoto, non c'è scritto niente, bianco. Questo è un contratto che io vado a firmare, io non lo firmerei neanche sotto con una pistola alla tempia. Penali. Penali. Penali.
Dovranno decidere se riproporre la carta dei servizi che è attualmente vigente oppure se inserire, che prevede naturalmente una serie di attività e di penali, diciamo, ma si chiama carta dei servizi, è dal punto di vista giuridico diversa. Si tratterà di capire se di decidere in quella sede se verrà riproposta la carta di servizi o se verranno introdotte e tradotta quella carta di servizi in un elenco, diciamo così, di penali per quanto riguarda il mancato rispetto degli obblighi relativi degli obblighi contrattuali che Acer sottoscrive insieme a noi, perché sono poi corrispettivi, insomma, rispetto al contenuto del contratto.
Altri?
No, volevo concludere dicendo che per quello che riguarda Acer mi sembra una convenzione che noi non siamo d'accordo per niente, in quanto gli immobili sono lì, li possono vedere, gli affitti da riscuotere sono lì, perché sono andato alla documentazione e non li ha riscossi, cioè, secondo me queste sono pecche che non si possono lasciare perdere, anche perché dentro poi a queste abitazioni ci vivono delle persone, quindi la manutenzione è la prima cosa. Uno fa manutenzione a fabbricato del 1900, come ha detto il dottor Poli, del 50, capite bene che siamo nel 2015, diventa dura anche per chi ci abita abitarli, diventa anche poco salubre secondo me. Quindi alla fine non so il comune che forza possa avere su Acer, ma io sarei dell'opinione di spingere su questa manutenzione molto poco curata. Quindi per noi il nostro voto è contrario. Grazie.
Altri? Bene. Anche su questo tema ritorno a quanto detto in relazione al bilancio, nel senso che possiamo convenire, e siamo stati i primi a dire che la situazione delle case popolari è difficile, da tant'è vero che il Comune di Grissano Morandi ha messo a disposizione negli anni risorse anche proprie di bilancio per poter ristrutturare alcuni di questi alloggi. Alcuni, perché capite che se ci ponessimo l'obiettivo di una ristrutturazione massiva, l'impegno dal punto di vista economico sarebbe in questo momento assolutamente non sostenibile. Detto questo, voglio, se mai ce ne fosse bisogno, sottolineare che normalmente gli occupanti aventi diritto delle case popolari sono in alcuni casi anche persone che contemporaneamente hanno varie problematiche di carattere sociale e che quindi occupano in quanto assegnatari degli edifici pubblici, poiché è stato avviato un percorso di verifica delle loro situazioni familiari e reddituali. Quindi parliamo di situazioni sociali che come tali vanno affrontate con la delicatezza propria delle situazioni sociali. Vedete, negli anni, mio malgrado, sono arrivata drammaticamente alla conclusione che i casi sociali quasi mai sono rappresentati da soggetti sfortunati, che quindi si trovano nella loro condizione per avverse situazioni del destino, qualcuno, ma la stragrande maggioranza di questi casi sociali sono problematici perché hanno delle caratteristiche personali, diciamo così, non facilmente normo identificabili, quindi non facilmente identificabili con le persone normali, quotidiane. In realtà però non è che ci possiamo semplicemente assolvere dicendo boh, questo è un lavativo, questo non ha voglia di farne, questo ha avuto delle opportunità e non le sfrutta, perché spesso ci sono dei nuclei familiari, con dei minori, con delle problematiche, a volte anche di disabilità, che ci portano anche a fare delle considerazioni a 360 gradi che vanno al di là delle caratteristiche del capofamiglia, che a volte, insomma, se dovessimo giudicare, e non è nostro compito, potremmo anche giudicare in maniera un pochino approssimativa. E questo è anche il motivo per cui su alcune situazioni, nonostante dal punto di vista giuridico ci fossero le condizioni per procedere, si è magari anche avuto un po' di attenzione, perché badate che l'alternativa non è un'alternativa in qualche modo che ci può chiamare fuori completamente, perché nel momento in cui accertiamo un'amorosità, intimiamo uno sfratto a una famiglia con minori, contemporaneamente dobbiamo garantire a questa famiglia con minori un alloggio alternativo. Questo lo ricordo per legge, no? Parlavamo prima dei doveri, cioè ci può piacere o non piacere, ma il dovere è questo, la legge parla chiaro al riguardo. Allora, occorre essere severi, però occorre anche essere realisti e quindi considerare quelle che sono le condizioni. in assenza, cioè se questo viene a mancare, ci sono in capo ai vari soggetti, a partire dal sindaco ma non solo, responsabilità di carattere penale, ok? No, perché così tendiamo a dimenticare queste robine qui, ma non è proprio così che funziona, no? Ecco. Detto questo, e che quindi su alcune questioni dobbiamo agire con grande accortezza, perché non vi nascondo, vi racconto un particolare mio, quindi non parlo di altri. Quando di fronte a un'occupazione senza titolo, occupazione senza titolo, ok? Di un immobile comunale, la sottoscritta ha cercato di forzare un po' la mano, mi hanno denunciato perché gli avevo chiuso il gas, no? Sono io in torto, eh? Occupazione senza titolo. È chiaro? Quindi abusivi all'interno di un edificio comunale. Gli ho chiuso il gas, mi hanno denunciato. Gli ho riaperto il gas. Ok? È chiaro? Bene. Perché altrimenti corriamo il rischio di perdere, no, il baricentro. Mm? Questo per quanto riguarda le morosità. Se le andiamo a scorrere una per una, vedremo che il 99% sono situazioni di questo genere, che stanno rientrando, come ho detto già in capigruppo, sulla base di programmi di rientro che sono stati elaborati. Ne potrebbe essere diversamente, perché è vero che da un lato va posta attenzione, dall'altro dobbiamo sempre stare attenti ad essere equi. Sulla vetustà, lo dicevo prima, è evidente che se l'amministrazione dovesse garantire nell'immediato tutti gli ammodernamenti, non ce la potremmo fare. In questo momento abbiamo ristrutturato una parte degli alloggi con ristrutturazione straordinaria, anche perché le nuove assegnazioni obbligatoriamente possono essere fatte solo previa ristrutturazione e ridefinizione dei parametri. Quindi tutte le nuove assegnazioni sono state fatte su immobili ristrutturati. E qui invece voglio fare io l'osservazione critica. Al di là dei piani di manutenzione, che sono, si diceva, insufficienti, ma l'alternativa è quella di prendere queste persone e di metterle da un'altra parte, e non abbiamo un'alternativa. C'è un altro elemento che personalmente desidero sottolineare, e cioè che gli interventi di manutenzione che sono stati proposti sono interventi onerosi e non fatti a regola d'arte. Perché? Perché non tengono conto della vetustà degli alloggi di cui si parlava prima. Allora è chiaro che se io ho un alloggio che ha quelle caratteristiche, intanto lei badi che un geometra mi insegna, se non sono molto attenta, allora io non faccio il geometra, però immagino che l'esperienza ci possa portare a questa valutazione. Se non sono molto attenta, se vado a fare degli interventi tra il corpo principale e il corpo secondario, se non si amalgamano, qualcosa succede. Se ci va bene una crepa, se ci va male un distacco. In più abbiamo straordinariamente problemi di umidità ovunque, ma è molto semplice, non c'è reazione. Allora siamo passati da un estremo all'altro, cioè avevamo degli infissi vecchi che facevano passare di tutto, no? E lì la reazione regnava sovrana, non sarebbe, nessuno si sarebbe intossicato, ok? All'estremo, rispetto al fatto che quando andiamo a sostituire il vecchio infisso con il nuovo infisso che sigilla perfettamente, improvvisamente non circola più l'aria. E poiché sono muri non di cartongesso, ma muri d'una volta, come si dice, e lì troviamo la soluzione, ve li ricordate, no? Quelle girelle che c'erano una volta nei bagni o nelle cucine, no? Nel vetro della cucina, io le ho avute, non mi vergogno mica dirlo, era una robina che negli anni 70 ci stava dappertutto, no? In cucina c'era il vetro tagliato con una girellina che si apriva e chiudeva per far entrare aria. Oh, non mica stupidi erano, eh? Cioè, allora evidentemente non erano stupidi, ma pensiamo noi di aver inventato qualcosa di meglio. In realtà c'è una muffa dentro che fa spavento. Una muffa dentro che fa spavento. Allora, io dico che obiettivamente, al di là del problema della vetustà, che ci può anche stare, considerato che poi il nostro paese non ha più prodotto un piano serio di alloggi popolari negli ultimi 30, 35, forse 40 anni, per non andare oltre. Detto questo, io credo che l'elemento di maggiore criticità non siano tanto gli aspetti amministrativi quanto gli aspetti manutentivi. E qui mi riallaccio a un ragionamento che abbiamo fatto in capigruppo. Io personalmente ero tra i sostenitori di una soluzione a livello locale che permettesse all'Unione dei Comuni di poter svolgere un ruolo in questo senso, soprattutto quale elemento di congiunzione sulle manutenzioni. L'operato di Acer Manutenzioni, francamente, è lento e, aggiungo io, poco adeguato a quel tipo, a quella tipologia di costruzioni. Purtroppo, però, e questo era l'elemento, l'ho preso un po' lunga, ma era l'elemento che volevo sottolineare, a livello di unione non è stato possibile nell'immediato individuare un'assunzione di responsabilità, come da alcuni, compresa la sottoscritta, caldeggiato. Perché? Perché non ci sono le condizioni dal punto di vista del personale normativo per arrivare lì. Continuo a pensare che una soluzione più vicina al territorio sia preferibile, perché in questo momento l'Acer ha troppi alloggi, troppe problematiche, poche risorse e, a mio avviso, anche poco radicamento sul territorio, che se ne dica, considerato che le case popolari sono fortunatamente un patrimonio dal dopoguerra. Bene. Baldi?
Il discorso che è stato fatto all'inizio del sociale torna a bomba qui. Cioè, lo so che quando diceva il capogruppo Albicocchi, il tema del governo è lontano, ma è anche vicino, perché in questo momento di crisi un progetto per l'edilizia popolare sarebbe necessario per evitare tutte queste problematiche che i sindaci hanno per alloggiare tutte le persone in difficoltà o presunta difficoltà, ditelo come vi pare a voi. Però in questo momento ci sarebbe bisogno di questa politica, ma nessuno l'ha mai fatta. È 60 anni, nessuno l'ha mai perseguita. Ora che c'è il bisogno, nessuno la persegue, o per mancanza di risorse, o per mancanza di volontà, però il problema rimane. Quindi, sociale è anche questo qui. Lo so che vado troppo in su, però è un problema che tocca anche al nostro territorio. Grazie.
Me la permettete una battuta? Microfono spento. Punto numero 11, convenzione per l'affidamento a Acer del servizio di gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale. No, dobbiamo votarlo. Perdonatemi, chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto? Due contrari? Bene, immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto? Chi vota contro? Due contrari. Punto numero 12, convenzione col Comune di Marzabotto per la gestione popolazione canine felina randagia recapitata sul territorio comunale. Oh, se c'è un brutto posto, siamo agli ospedali. È il canile, ce l'hai te? Assessore Rubini?
C'ho anche il gattile, non solo il canile. Sì, facciamo una convenzione, rinnoviamo la convenzione fino al 2017 col Comune di Marzabotto, che tramite un amico, l'associazione Un Amico per Animale, Un Animale per Amico, ci prende fino a 5 cani durante l'anno e alcuni gatti. Il numero dei gatti non è precisato, mentre il numero dei cani è precisato 5. Superiore a 5 paghiamo un'ulteriore cifra. La cifra che noi paghiamo fissa è di 5.000 euro per le spese di gestione della struttura. E in più versiamo 2 euro al giorno per il vitto e l'alloggio e 25 euro per la registrazione di ogni animale. Se invece superiamo i 5 cani, la cifra di ingresso rimane 25 euro, poi ci sono tutte le spese per lo svernamento, la prima vaccinazione, quindi delle spese aggiuntive, insomma. Inoltre, appunto, c'è anche il gattile, però non so, non ho ricordo che venga usato, insomma, ecco. Ah, non lo sapevo. Va bene.
Fortunatamente sugli animali c'è una legislazione che pian piano sta evolvendo. Peraltro in conferenza di capigruppo ho risposto a una domanda. Il cane, se viene rinunciato, e capita, nel caso in cui vi siano magari non più le condizioni per poterlo accudire, o anche in caso di animali morsicatori, mi è capitato di verificare che poi la proprietà rinuncia all'animale. E in questo caso la rinuncia è a pagamento. Allora, la domanda della consigliera Boselli era: è giusto che la rinuncia sia a pagamento, perché l'alternativa è la soppressione dell'animale. Allora, la rinuncia è a pagamento in un'ottica legislativa che impone una regolamentazione rispetto alle condizioni di mantenimento e di riconoscimento degli animali da compagnia. Nel caso specifico, io credo che sia importante comunque che la legislazione si sia evoluta. Io peraltro dei cani ne ho 4, quindi posso essere considerata anch'io un animale per amico. Da questo punto di vista, troppe volte abbiamo visto e stiamo vivendo ancora, vedendo situazioni di abbandono repentino, e poiché il limite di permanenza all'interno del canile di 5 unità, mi permetto di sottolineare che qualche settimana fa, ormai direi un mesetto abbondante, sono stati rinvenuti 5 cuccioli di cane in prossimità di un cassonetto stradale, cuccioli di cane che sono stati in qualche modo recuperati da una cittadina e sono stati portati in comune. Erano veramente splendidi. Una fa parte della mia famiglia, si chiama Sofia ed è una vera gioia. e invito i consiglieri, qualora volessero provare l'emozione di un cucciolo di meticcio meraviglioso, a verificare Canea di Marzabotto se ne sono rimasti, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti li avevano fortunatamente adottati tutti, però magari qualcuno ci ripensa perché non ha le condizioni per poterli seguire. Però credo che l'emozione per una famiglia di avere un cucciolo è quasi pari all'emozione di avere un nuovo componente, di avere un bambino, dipende sempre, con le debite differenze, come si valuta l'amore che possiamo dare agli animali. Quindi io vedo con grande favore ogni impegno pubblico e anche privato, perché se non ci fossero tante associazioni non si potrebbero ottenere dei risultati importanti. Vedo con grande favore ogni impegno legislativo, pubblico e privato, che vada verso la tutela dell'animale. Consigliere Baldi.
Una domanda. Allora, questo canile è privato, ho capito bene. Poi la convenzione tra i due comuni. Bene. I 5.000 euro, la spesa annua è forfettaria, cioè cosa comprensiva di... Non si sa.
Te le leggo: sverminazione, prima vaccinazione, seconda vaccinazione, test filaria, test leishmania, profilassi filaria, sterilizzazione e sterilizzazione cane maschio, sì, sì, e cane femminile. Cioè queste spese generali sono comprese nei 5.000 euro e credo anche nella manutenzione della struttura, cioè la struttura si regge su
1.000 euro.
No, vitto a parte.
No.
Scusa, volevi finire, Baldi?
No, no, era questa la domanda generale. Dopodiché, sulla legge sugli animali, non dimentichiamoci mai che come gli italiani siamo noi, cioè tutti noi, non gli altri, come diceva così, che gli italiani sono gli altri, no, siamo noi, il problema è che abbiamo ribaltato la frittata. Prima degli animali non ce ne fregava niente, adesso ce ne freghiamo un po' troppo a discapito delle persone, perché se abbiamo un vecchio in casa lo sbattiamo a ricovero, con questo è, no, rispetto a 30 anni o 40 anni fa la generazione... Sì, però la sensibilità che va, secondo me, dovrebbe essere equitaria tra animale e persona, ecco. Grazie.
Bene. Molto consigliere Boselli.
No, questa è una parte di questa struttura è necessaria. L'unica mia perplessità, come dicevo, è che se è vero che è giusto comunque attribuire anche una penale a chi abbandona un animale, sti 500 euro molti non li pagano e il cane l'abbandonano. Questo è un problema.
E noi li mettiamo in galera. Ecco. E noi li mettiamo in galera. E bisogna dire una cosa, consigliere Boselli, che purtroppo il problema è che su questi temi l'omertà è fortissima. Su questi temi l'omertà è fortissima.
Beh, soprattutto nei piccoli paesi.
Beh, assolutamente sì. E anche sull'abbandono, eh. Attenzione. Cioè, allora, io posso comprendere, cioè abbiamo avuto una situazione sul territorio di un cane morsicatore, improvvisamente ha dato segnali di squilibrio e purtroppo capita, no? Io sono poco propensa a ritenere che ci siano delle razze più predisposte, io sono convinta che ci siano animali più predisposti come gli esseri umani, cioè c'è quello che diventa stragista rispetto alla propria famiglia, com'è che l'ho diventato. Non è sempre vero che ci sono condizioni sociali, familiari che lo hanno portato poi. Quindi posso comprendere la famiglia di un cane morsicatore che a un certo punto, di fronte a una situazione di carattere irrazionale, io probabilmente non lo farei, però posso comprendere che magari in questi casi ci sia volontariamente un allontanamento. Salvo questi casi, che normalmente sono codificati proprio perché è successo un evento di un certo genere, spesso, soprattutto i maltrattamenti, sono reiterati quasi sempre nell'indifferenza delle persone che hanno il timore di correre il rischio di rimanere coinvolti in non si sa bene quale situazione. Allora, intanto la privacy esiste, è possibile venga applicata anche le segnalazioni di questo tipo, occorrerebbe forse un pochino più, si diceva, di senso civico per arrivarci. Ecco. Bene, altri? Se non c'è nessuno, votazione, punto numero 12, convenzione col Comune di Marsabotto per la gestione popolazione canine, felina, randagia, ricapitata sul territorio comunale. Chi è favorevole? Chi si astiene? Due astenuti. Punto numero 13. Mozione del gruppo Movimento 5 Stelle, adesione al patto dei sindaci. Se il gruppo lo vuole illustrare.
Bene. Allora, in realtà questa mozione avrebbe dovuto presentarla il mio collega dimissionario che ne ha curato la stesura, quindi vi dovrete accontentare di una mia introduzione e sarà breve, spero che questo non vi dispiaccia a quest'ora. Allora, di che cosa si tratta fondamentalmente? Il patto dei sindaci è un'iniziativa europea e che cosa vuole fare fondamentalmente? Raccogliere gli intenti e i progetti che vadano di ogni comune aderente volontariamente e verso la direzione della riduzione delle emissioni di CO2 e il sostentamento e rafforzamento delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Quindi, intenzione ben condivisibile, che cosa cerco di fare? Dare più organicità, di mettere in contatto le diverse esperienze e in un ambito europeo. Dunque, il Comune di Grisano è uno dei pochissimi, credo, che nella zona non aderisca. È gestito localmente, almeno per una parte delle competenze, dall'associazione CISA, che credo che susciti in voi qualche perplessità. Infatti, effettivamente, noi non siamo parte di questa associazione. Io penso che poi queste perplessità si possono risolvere quando... Ma forse qualche, non lo so, dico io, probabilmente poi queste perplessità si possono risolvere una volta all'interno di questa associazione che non è sterminata, siamo noi sindaci del circondario, eccetera. Quali sono i lati positivi? Quello di mettere insieme diverse esperienze, di venire a contatto con le esperienze che vengono fatte anche all'estero, quindi se è vero che un progetto di riduzione di CO2 di una grande città europea forse non può essere di nostra pertinenza e grande interesse diretto, è vero che comunque altre esperienze possono esserci da ispirazione e guida. Il fatto che gli altri comuni siano comunque presenti all'interno di questo patto dei sindaci penso che possa dare più unitarietà e più progettualità alle nostre intenzioni che vadano verso quella direzione. In realtà so che già alcune cose le stiamo facendo a Grisana, parlo di quell'applicazione che avete messo per il riduttore di flusso, quindi finalizzate al risparmio nell'illuminazione pubblica, le nuove illuminazioni a LED, poi abbiamo l'esempio, che ormai però è già un po' datato di qualche anno fa, della scuola di Pioppe. E credo questo che questo possa essere un incentivo e una cosa assolutamente positiva. In più c'è anche il fatto dei finanziamenti cui si può accedere per questi progetti, che sono sia di origine europea che regionale. Quindi non ci vedo nulla di, se non di positivo. Anche se vogliamo parlare di un progetto che coinvolge tutta la montagna e anche gli altri sindaci in modo costruttivo. Io ve lo propongo, poi domani è anche la giornata mondiale dell'ambiente, quindi fila.
Bene, grazie. Consigliere Boselli, la parola ai gruppi. Assessore Salcedo.
Sì, sarò breve, come si usa dire.
E ovviamente, come ben sapete, gli obiettivi di risparmio energetico e di agevolare la transizione verso fonti rinnovabili sono parte integrante del nostro programma, come ha ricordato anche la consigliera Boselli. Su questa strada sono già state intraprese delle azioni concrete, alcune delle quali peraltro in continuità con quanto iniziato nel mandato precedente. Ricordava lei stesso, soprattutto le azioni relative all'aumento di efficienza degli impianti di illuminazione e per l'ottimizzazione dei consumi. Non so se avete letto qualche mese fa una notizia di stampa che abbiamo fatto circolare che su dati consuntivi, quindi non si parla più di progetti ma si parla poi di risultati effettivi, sulle tratte dove sono stati installati questi sistemi abbiamo ottenuto una riduzione fino al 37% dei consumi. E queste azioni già intraprese si combinano poi a un impegno generale a continuare su questa strada, avviando ulteriori interventi, per esempio nel campo della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ed è formalizzato in un impegno programmatico che è stato anche ribadito nella relazione triennale, che prevede l'adozione di un piano energetico comunale. Quindi mi permetta di dire che abbiamo trovato fuori luogo l'affermazione fatta nella mozione, laddove dice abbiamo già fatto passare troppo tempo senza attuare una vera politica ambientale di risparmio energetico, quando invece molti dei comuni con i confinanti già da tempo hanno intrapreso una strada verso il raggiungimento di tali obiettivi. Da questo punto di vista, diciamo, questa mozione oggettivamente non è condivisibile da parte nostra per un aspetto di formulazione. Sicuramente per un aspetto di formulazione. Per quello che riguarda il merito, sicuramente il patto dei sindaci è uno strumento interessante, è molto, diciamo, rispetto a delle politiche che si vogliono già avere nel proprio programma, aggiunge soprattutto un effetto di immagine, di partecipazione a una comunità, come ricordava anche lei. Non trascuro anche il fatto di porre in qualche modo un impegno formale a raggiungere degli obiettivi numerici, e questo è estremamente positivo. Ci tengo a chiarire che l'adesione non implica l'obbligo per i comuni ad avvalersi di una specifica struttura per il supporto tecnico. Quindi nella vostra mozione viene molto valorizzata la posizione di CISA, che è abbastanza accidentale, nel senso che quello che prevede sicuramente il patto dei sindaci è il fare riferimento a un coordinatore locale, che nel caso, no nella fattispecie qui è la provincia di Bologna, quindi diventerà la città metropolitana. La provincia ha delegato alcune funzioni, tra cui soprattutto quella di promozione di questa iniziativa, al CISA, però non c'è un obbligo nell'adesione a appoggiarsi a CISA per esempio la formulazione del piano, del PAES, che è un elemento fondamentale. Perfetto, giusto appunto per condividere. Esatto, esattamente, questo è un altro elemento da considerare. Attualmente in questo processo complicato, come ben sappiamo, di transizione dalla provincia alla città metropolitana, è in atto una verifica di quale può essere la struttura più adatta a una scala anche più ampia, perché il CISA, diciamo, è nato come una realtà molto legata a questo territorio, mentre ne esistono già altre, e quindi come al solito c'è da cercare di mettere insieme, come dicevamo anche prima, su una questione del tutto diversa, cercare di avere un'ottimizzazione, e l'ideale sarebbe avere una struttura provinciale delegata a dare supporto ai comuni che vogliono svolgere attività di questo tipo. Detto tutto questo, ribadiamo ovviamente i nostri impegni di programma a perseguire politiche di questo tipo, e siamo disponibili a valutare l'adesione formale al patto dei sindaci e di conseguenza a costruire un PAES con i tempi più brevi possibili, compatibilmente con la nostra organizzazione, ricercando un partner che abbia le necessarie competenze tecniche, che sia valutato diciamo affidabile e adeguato dall'amministrazione. Quindi da questo punto di vista, se siete interessati a emendare la mozione in modo da eliminare il riferimento che troviamo non corretto a quello che non sarebbe stato fatto, potremmo anche approvarlo globalmente, altrimenti dovremmo votare contrariamente alla mozione, ma resta inteso che i nostri impegni in questo senso ci sono già in programma e continueremo a portarli avanti. Ma io personalmente poi parlerà sicuramente il riferimento all'aver fatto passare troppo tempo senza affrontare una vera politica ambientale, non lo condividiamo, non riteniamo che non corrisponda a verità.
Sì,
consigliera Bicocchi.
In merito al gruppo che rappresento, noi non voteremo sicuramente a favore di questa mozione per i motivi elencati da Salcedo. È chiaro che potremo modificare nei punti, perché di fatto questo è un attacco al nostro programma che noi stiamo comunque realizzando. Insomma, le cose che sono state fatte sono state elencate, credo che siano sotto gli occhi di tutti. Quindi chiaramente non possiamo votare sicuramente una mozione che dice in parte cose non vere, d'accordo? E soprattutto il discorso del CISA, secondo me non ci vorremmo limitare come amministrazione a un unico partner, ma probabilmente ci sono delle realtà, magari con competenze diverse, che però possono essere abbracciate da tutta la città metropolitana. Abbiamo visto che comunque i comuni associati al CISA sono una piccola parte della montagna. Sarebbe bello in questo ambito di visione globale dell'argomento fare una cosa a livello di città metropolitana. Le cose che dovrebbero essere emendate da parte nostra sono queste due, il riferimento al CISA, quindi magari possiamo mettere...
A parte il fatto che il riferimento al CISA è solo un riferimento, non è un obbligo, non c'è nessun...
Certo.
È il riferimento a un partner che effettivamente c'è ed esiste, però, onestamente. Se se ne trova un altro migliore, non mi sembra una cosa che sia da modificare.
Si esprime il legame tra l'adesione al patto dei sindaci e l'utilizzo del CISA. Che come...
Però non c'è, anche a livello legale non c'è nessun vincolo, cioè nella stessa struttura, nello statuto del patto dei sindaci non c'è questo vincolo, se non ho letto male, quindi il problema non si pone.
Per cui andrebbe corretta questa formulazione che invece suggerisce che ci sia, per scrivere una cosa corretta.
Vabbè, allora cosa facciamo? Bisogna rifarla e la rivotiamo?
No, se trovate un testo condiviso anche immediatamente non è un problema, sospendiamo per 5 minuti, se riuscite a trovarlo riprendiamo. Bene, riprendiamo, scusate, riprendiamo il Consiglio Comunale. Consigliere Baldi ha chiesto la parola.
Allora, sulla mozione presentata dal gruppo dei 5 Stelle noi siamo favorevoli, anche perché è un tema che sarebbe stupido essere contrari. Credo che sia un tema che chiunque forza politica avesse vinto, a differenza di voi, l'avrebbe attuato. Cioè, è talmente una cosa, si può dire, come sfondare una porta aperta. Cioè, non è che ci voglia del risparmio energetico sia a livello di edifici residenziali, sia a livello di... si sta andando in quella direzione lì. Quindi, secondo me, l'unica cosa che con tutto il discorso dell'ambiente bisognerebbe guardare anche l'inquinamento ambientale. Ogni tanto dateci un occhio, fate un excursus sul territorio. Cioè, questo è... anche questo fa parte dell'ambiente, anche questo vuol dire favorire una parte dell'ambiente. Comunque sul tema che hanno presentato, sulla mozione che è stata presentata, il nostro voto è favorevole. Grazie.
Bene, grazie consigliere Baldi. Rispondo io, se mi viene consentito a riguardo, perché non è che questa maggioranza ha fatto delle sottolineature nel contenuto, ha semplicemente sottolineato ciò che credo possa rivendicare con orgoglio, coi fatti, non con altro, coi fatti, ha semplicemente rivendicato gli interventi che nel corso degli anni sono state realizzate nel territorio comunale e quindi abbiamo sottolineato che all'interno di questa mozione la precisazione che sul territorio, questo territorio, non erano stati fatti interventi significativi nel campo del risparmio energetico non rispondeva, ad avviso di questa maggioranza, alla realtà dei fatti. E io ribadisco, se volete vi cito gli interventi, ma credo che sia ridondante. Ecco, quindi trovato un punto d'incontro su questo, che è l'unico elemento che mi pare sia stato modificato, ci sentiamo assolutamente per avere peraltro dettagliatamente presentato un programma con un capitolo importante sul risparmio energetico e su quello che concretamente l'amministrazione sta facendo in questo campo. Consigliere Boselli?
Sì, brevemente. Alla fine per noi, al di là della vostra suscettibilità e secondario...
No, non è suscettibilità, mi perdoni. Qui stiamo parlando di altro.
Allora, mi lasci finire un attimo. Per me questo punto, per voi è così importante, per me non è così determinante. Per realtà la parte importante per me, se io posso limare un documento, ma possiamo arrivare alla fine a quello di condividere qualcosa e di approvare qualcosa che è positivo per tutti, a me va bene. È un sacrificio che faccio volentieri. E comunque riconosco comunque che delle attività sono state svolte, vanno migliorate, vanno organizzate, ma benissimo, tutto è migliorabile, no?
E allora, scusate, se è vero che queste attività sono state realizzate, perché scrivere il contrario?
Ma non abbiamo scritto
questa
il
non
contrario.
È questione di suscettibilità.
Allora, ecco. Partiamo dal principio, allora, che il ruolo dell'opposizione...
Poiché questi, perdonatemi, allora, io... Come
ma
sapete,
l'ho modificato.
Io, come sapete, sono disponibile, e si diceva prima, nel rispetto delle posizioni di ognuno.
Sì, sì.
Allora, tiro la carretta, ahimè, da qualche anno, e dietro ogni realizzazione, anche banale, o meglio, che può sembrare a qualcuno banale, ci sta invece tanto lavoro, tanto sforzo e tante risorse. Allora, io sono anche suscettibile, cerchiamo però di essere giusti.
Ma io le vengo
giusti.
Incontro.
Ecco, perfetto. E allora non abbiamo altro di cui...
Nove.
Non abbiamo altro
per
di cui
rallegrarci. Per me è più importante il fine, diciamo.
Per noi l'importante è l'obiettivo.
E che sia di incentivo per il futuro.
Un obiettivo però che a piccoli passi stiamo raggiungendo. E anche quello non è secondario. Bene, cosa facciamo? No, ho capito che lo votiamo sicuro, ma dobbiamo... Allora. Bene, consigliere Boselli, se vuole proporre al Consiglio il testo modificato nelle parti in cui è stato modificato, dando acquisito.
Allora, ne diamo lettura solo nelle parti modificate. Quindi, ritenuto che nelle conclusioni finali il patto dei sindaci è la principale iniziativa europea che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili dei loro territori attraverso il loro impegno firmatari del patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. E qui viene la parte modificata. L'adesione a detto patto sia opportuna al fine di incentivare e aggiungere organicità e progettualità alle iniziative dell'amministrazione che siano orientate ai principi di sostenibilità sopra esposti. Il patto dei sindaci è aperto a tutte le città d'Europa, quelle città che per la loro dimensione non dispongono delle risorse per preparare un inventario delle emissioni o redigere un piano di azione, potranno essere sostenute dalle amministrazioni con tali capacità. Nel nostro caso, come abbiamo visto in precedenza, si farebbe riferimento a strutture di supporto identificate a livello di città metropolitana.
Bene, mettiamo in votazione il testo così come modificato in merito all'adesione al patto dei sindaci. Chi è favorevole? All'unanimità? Grazie. Bene, punto numero 14, interrogazioni e interpellanze. Ne sono state presentate alcune, ad alcune abbiamo dato di risposta, alle altre verrà data risposta entro il prossimo Consiglio Comunale, che indicativamente si dovrebbe tenere il 25 di giugno con la presentazione del bilancio, con l'approvazione del bilancio. Il bilancio verrà presentato nei prossimi giorni, ovviamente già a partire da domani. Bene, grazie a tutti, buon ritorno alle vostre case, alle vostre famiglie. Buona serata.